Consiglieri, prendete posto. Facciamo l'appello. Allora, passo la parola al segretario per l'appello. Prego, segretario.
Bartolozzi. Battafarano.
Presente.
Bibolino.
Presente.
Campolongo.
Presente.
Costantini. De Angelis. Ferri.
Presente.
Galli. Impronta. Luchetti. Orsomando. Pascucci. Porro. Ramazzotti. Ridolfi. Rognoni. Travaglia. 15.
La seduta è legale. E passiamo al punto numero 5, che è passato al numero 4, che è adozione del piano di recupero del compressorio Tirsegna e aree limitrofe. La parola all'assessore all'urbanistica, in questo caso il sindaco, prego.
Allora, grazie Presidente. Ringrazio anche, come da accordi, l'opposizione che, nonostante le defezioni del nostro Consiglio, ci tiene in questo caso il numero legale, perché... Ah, c'è comunque. Comunque, vabbè. Grazie. Quindi, vi ringrazio per questa cosa. Allora, che cosa approviamo oggi? Un altro punto su cui, nonostante ne abbiamo parlato a lungo, ne abbiamo parlato in quest'Aula,
allora,
è stato anche oggetto...
Borru.
Di alcuni interventi sulla stampa, anche in questo caso negli ultimi giorni ho sentito un po' di imprecisioni, quindi capisco che magari non siamo bravissimi a far capire le cose, quindi cercherò di spiegare che cosa approviamo oggi nel modo più semplice possibile. Anche in questo caso chiedo al dirigente di fornirmi un'assistenza per quello che concerne la parte pubblica. Nella nostra città c'è un quartiere che risente di grossi problemi che si sono, diciamo, verificati nel corso degli anni per una serie di questioni che si collegano a quanto abbiamo detto prima, che è il quartiere del Tirsegna. Noi non abbiamo all'interno di quest'area mai sviluppato un piano di recupero, un piano che ci possa consentire di definire quali sono gli standard da individuare, i servizi da realizzare, che è propedeutico anche, per essere un po' più chiari, alla richiesta di eventuali finanziamenti per fare gli interventi sull'area. Ora, prima di entrare nel merito del punto in oggetto, vorrei fare una precisazione. Il Tirsegna soffre di uno dei problemi di cui abbiamo parlato prima, cioè una di quelle aree della nostra città che vive il paradosso giuridico di essere definita privata a uso pubblico. Questa è un po' una fregatura per i cittadini e quindi, consigliere Ferri, quando parliamo delle acquisizioni delle aree, questa è una delle aree che deve ha nelle nostre menti una maggiore attenzione. Perché che succede? Si crea questo cortocircuito. L'area è privata a uso pubblico, quindi i cittadini devono subire, tra virgolette, la pubblicità dell'area, quindi il passaggio di eventuali automobili non della zona, quindi non la possono chiudere, passaggio di autobus del trasporto pubblico locale, dello scuolabus, quindi devono averla di fatto come un'area pubblica. Quando però poi l'area viene deteriorata e giustamente il cittadino si aspetta che il comune vada lì a fare un intervento di sistemazione dell'area, il comune non può farlo perché l'area non è di sua proprietà. Ora, sarebbe lungo e probabilmente anche complesso e forse noioso spiegare perché è successo questo. Di fatto, generalmente, alla base di questo c'è una convenzione, come quelle che citava prima il consigliere Travaglia, che non è stata rispettata, ma siccome non è stata rispettata al tempo e siccome nel frattempo sono sopraggiunti altri episodi, tra cui generalmente la scadenza della polizza fideiussoria, che il Comune non ha mai escusso, ma generalmente sono successe altre situazioni, come ad esempio nel caso in cui le società che hanno realizzato le opere sono o fallite o comunque hanno alienato i beni ai cittadini, che spesso si trovano proprietari nel proprio atto anche del tratto di strada che passa di fronte alla loro abitazione. Che succede? Succede che oggi il Comune, per voler rispettare la convenzione, potrebbe prendere le aree solo se esse fossero diciamo pronte a un eventuale collaudo. Quindi per essere pronte a un collaudo dovrebbero essere asfaltate, illuminate, diciamo così, urbanizzate bene. il comune non può intervenire se non le prende, e i cittadini, giustamente, non si può chiedere ai cittadini di fare un intervento per sistemare aree che in realtà però sarebbero di loro pertinenza. Quindi stiamo studiando una soluzione per acquisire queste aree, e non è quello di cui ci occupiamo questa sera, ci tengo a chiarirlo, proprio per evitare che poi si faccia confusione e si pensi che noi approviamo un atto e che quindi da domani mattina possiamo intervenire sull'area. Il piano di recupero ci dice sì e ci reperisce per la prima volta quali sono gli standard e l'intervento che si può fare sull'area, dall'altra questo non significa che domani mattina possiamo farlo, ok? Questo è un primo punto che ci tenevo a chiarire per far capire che questo atto non ha niente a che vedere con l'acquisizione delle aree, che è un percorso che va portato avanti e che vogliamo portare avanti e che va risolto. Seconda cosa, perché si arriva a questo piano di recupero? In realtà ci si arriva, e perché, qualcuno, anticipo una domanda che mi è stata fatta prima, perché questo piano di recupero è collegato all'intervento di social housing? In realtà c'è un motivo per cui questi due procedimenti sono collegati. Nella passata amministrazione, lo dico non per dare meriti o demeriti, ma soltanto per fare una considerazione cronologica, è stato richiesto un finanziamento per, partecipando a un bando, per realizzare delle cosiddette interventi in social housing. Social housing si tratta di appartamenti di piccolissimo taglio o di medio taglio che possono essere affittati dal comune a delle persone che hanno dei particolari requisiti, che ne hanno bisogno, a dei prezzi molto bassi, dei prezzi calmierati. Sia la graduatoria che stabilisce chi ha bisogno di quegli immobili, chi ha diritto a quegli immobili, sia i costi di affitto di quegli immobili sono stabiliti con delle norme nazionali, quindi non è che il comune può decidere di darle a Tizio piuttosto che a Caio e farglielo pagare una cifra molto alta. Parliamo di cifre molto molto irrisorie, e generalmente i cittadini dopo 15 anni, non so sicuro se questa cifra è giusta, l'amministrazione può decidere di alienare il bene sempre a una cifra ragionevole. Ora non so se i 15 anni è la data corretta, però non vedo nessuno che me la conferma, quindi la do per buona, l'architetto Ferrante. Quanto è il periodo prima dell'alienazione, dell'eventuale alienazione del bene? 15, 20 anni? 30? No, non se lo ricordo, vabbè. Comunque, dopo un po' di anni il comune può decidere di alienare sempre a un prezzo molto basso il bene. Il comune aveva preso un finanziamento molto alto. Ok. Comunque, vabbè, scusate, non lo ricordo. Il comune ha preso un finanziamento molto alto, mi sembra 8 o 9 milioni di euro, che prevedeva la realizzazione di una struttura molto molto invasiva. In realtà poi questo finanziamento è stato decurtato di una percentuale consistente, oggi corrisponde a 6 milioni e 300 mila euro, e quindi diciamo l'opera che deve essere realizzata è molto più contenuta. Credo che si tratti, poi vabbè, dopo i dati magari ce li darà l'architetto Ferrante. Questo finanziamento di 6 milioni e 300 mila euro è costituito da due parti, 5 milioni e 600 mila euro che servono a realizzare l'opera e 700 mila euro che il comune, se fa un piano di recupero, quindi la precondizione è fare un piano di recupero, può usare per riqualificare l'area, il quartiere, la zona in cui questo immobile sorge. Quindi la realizzazione di questo immobile diventa, per l'area che lo ospita, anche un'opportunità. Al di là dell'opportunità sociale di realizzare degli immobili di questo tipo, e anche qui non voglio essere polemico, però premesso che l'area è stata decisa da chi ci ha preceduto, è una scelta che condividiamo, se no non la staremmo sostenendo, quindi questo lo voglio dire per chiarire eventuali dubbi, e capisco che come spesso succede, anche in questo caso probabilmente ognuno preferirebbe che la realizzazione fosse fatta in una zona magari che non è la sua, però questa opera consente di investire nel quartiere, nell'area, una cifra di gran lunga considerevole e di gran lunga più alta di quella che in teoria nella stessa area si potrebbe investire, cioè parliamo di 700 mila euro da destinare alla realizzazione di standard, di urbanizzazioni, di aree, di strade e cose di questo tipo. E ci tenevo a dire che in realtà nel piano di recupero che abbiamo realizzato sono già previsti i servizi. Quindi per esempio un'area è destinata a verde attrezzato, un'altra area in prospicienza del fosso è destinata a possibili orti sociali, altre aree sono studiate per un nuovo assetto di viabilità, perché comunque è un'area che avrà un intervento anche antropico molto forte con la realizzazione di questi immobili. È ovvio che qualora il finanziamento del social housing, sul quale vorrei poi aggiungere qualche parola prima di chiudere il mio intervento, non andasse in porto e quindi per qualche motivo il finanziamento non arrivasse al Comune, cosa che noi non crediamo che avvenga, adesso spiegherò perché, il piano di recupero resterebbe comunque attuativo. Quindi non è che il piano che abbiamo approvato, credo per 10 anni, non è che il piano che abbiamo approvato è vincolato all'arrivo del finanziamento. Una delle domande che mi è stata fatta, no, il piano di recupero decide come vanno reperiti gli standard in quell'area che è stata purtroppo sotto questo aspetto un po' trascurata. In più l'arrivo del finanziamento può consentirci di realizzare l'intervento di social housing e di investire questi 700.000 euro nell'area circostante. Perché riteniamo che il finanziamento non sia perso? Intanto perché ci siamo premurati in questi mesi in cui abbiamo fatto un lavoro molto duro, e ringrazio sia l'architetto Ferrante e sia gli architetti che hanno collaborato alla proposta originariamente e che poi hanno proseguito a titolo, diciamo, di collaborazione per la realizzazione del piano che oggi viene sottoposto. In realtà abbiamo fatto dei passaggi con l'ente erogatore del finanziamento e abbiamo scoperto che il finanziamento è ancora in corso. Il Comune di Cerveteri aveva per più volte, credo per 3 volte, chiesto una proroga del finanziamento, quindi aveva chiesto di rimandare il finanziamento. Noi invece di chiedere l'ennesima proroga abbiamo preferito fare il piano di recupero che invieremo alla Regione per il procedimento dell'iter. Quanto è importante il piano di recupero per il finanziamento? Quindi in questo caso dico a prescindere dal piano di recupero in sé, è importantissimo. Alcune città molto più importanti delle nostre, come ad esempio la città di Roma, che ha partecipato allo stesso bando e che ha ottenuto finanziamenti analoghi al nostro, si è visto negare il finanziamento perché non aveva, al momento della presentazione del progetto alla Regione, abbinato il piano di recupero o comunque lo studio della destinazione dell'area nella zona al progetto stesso. Quindi questa è stata una condizione che ha fatto sì che alcuni finanziamenti fossero andati persi. Il nostro è rimasto in stand-by a causa di queste continue richieste di proroghe. Oggi noi ci auguriamo di approvare questa sera l'atto, di mettere comunque un altro mattone fisso, un altro punto di riferimento chiaro sul recupero dell'area, che è un'area che va sicuramente comunque riqualificata, e auspicabilmente con le procedure veloci che ci auguriamo di portare avanti recuperare il finanziamento e realizzare anche l'intervento. Io mi riservo, come prima, magari di fare un intervento successivo, chiedo al dirigente di integrare con qualche aspetto tecnico magari la mia presentazione e mi rimetto, insomma, alle osservazioni del Consiglio.
Allora, Ramazzotti è a facoltà.
Posso? C'è di te avanti, Nello? C'è di prima te?
Sì, me l'aveva chiesto, c'ha ragione, mi sono dimenticato, quindi se può dare la priorità al consigliere Bartolozzi. Grazie, la precedenza, grazie. Bartolozzi.
Vabbè, c'ho la voce sufficiente che si può sentire, però comunque questo è il cambio di destinazione d'uso previsto nella proposta del piano di recupero del Tirsenia presentato da Bartolozzi e Costantini. Premesso che l'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il 16 aprile del 2014 al punto 5 presenta la adozione del piano di recupero del comprensorio Tirsenia e aree limitrofe, che nella suddetta proposta progettuale l'area adiacente a via Morlacca è distinta in catasto al foglio 47, particelle 13, parte e 222, parte, per una complessiva superficie di metri quadri 4.409, è destinata nella leggenda di piano area residenziale da sottoporre a convenzione, che il comparto Tirsenia risulta già particolarmente gravato da condizioni urbanistiche intensive e risulta altresì carente di servizi a rete, nonché delle opere di urbanizzazione secondaria, servizi pubblici, per tutto il quadrante urbano denominato Tirsenia. È carente dagli standard urbanistici essenziali ed indispensabili, secondo le quantità minime inderogabili stabilite dal DPR 1444 del 2 aprile del 68. Tutto ciò promesso e considerato, si propone il seguente emendamento: di destinare il lotto distinto in catasto al foglio 47, particelle 13 e particelle 222 parte della sub, metri quadri 4.409, a standard urbanistici servizi pubblici, invece che ad area residenziale da sottoporre a convenzione. Si allegano alla presente tre fogli con i grafici. Grazie.
Grazie consigliere Bartolozzi. Ci dovrebbe essere un altro emendamento. Consigliere Impronta.
Buonasera a tutti. Io rispetto alle norme tecniche d'attuazione presento degli emendamenti rispetto alla modifica di alcune singole parole, insomma. E il concetto è quello che, essendo espresse nella forma condizionale, invece attraverso gli emendamenti le riporto nella loro forma imperativa, perché delle norme tecniche devono avere il carattere di prescrittività, e questo è il mio concetto, diciamo, politico dell'agire amministrativo, seppur neofita della materia urbanistica molto complessa, insomma. Però io, per quanto mi riguarda, quello che ho capito e quello di cui sono convinto è questo: che comunque un'azione e la responsabilità del decisore politico e amministrativo deve essere quella di prescrivere. Quindi propongo, con il primo emendamento, sempre parlando delle norme tecniche, quindi della tavola 09, propongo la modifica all'articolo 24 a pagina 9, laddove si dice che il piano non pone vincoli particolari per la localizzazione dei volumi edilizi, purché ricadano all'interno della zona edificabile, né per gli spessori e dimensioni del corpo di fabbrica. Propongo la modifica invece che il piano non pone vincoli particolari per la localizzazione dei volumi edilizi, purché ricadano all'interno della zona edificabile e purché il distacco dal filo stradale non sia inferiore a 1,10 m. Questo per dare una garanzia che, laddove si costruisce, il fronte, diciamo, la parte di verde che rimane all'interno del lotto sia fronte strada e sia visibile, e quindi non accada quello che magari è successo negli anni, per cui si costruisce e si lasciano poi spazi di verde che non hanno alcun senso, ma anche solo per il decoro urbano, che magari poi non ricadano in zone che diciamo, non possano apportare invece un valore aggiunto per il decoro urbano tutto. Quindi la zona verde magari va fatta fronte strada e non dietro il fabbricato. L'emendamento 2, all'articolo 25 a pagina 10, parla di aggetti e rientranze, sono sconsigliati, quindi si propone la modifica di quanto scritto, cioè sono sconsigliati i balconi in aggetto e i progetti architettonici dovranno preferibilmente prevedere soluzioni con loggiati, e quindi modificare questo punto nel seguente modo, cioè i progetti architettonici dovranno prevedere soluzioni con loggiati, quindi levare quelli che sono balconi e sporgenze che possono poi essere, diciamo, oggetto così di interpretazione, quindi poi può succedere quello che è successo molte volte, ma mica solo a Cerveteri, comunque, quindi la chiusura dei balconi, l'aumento della cubatura e via dicendo. L'emendamento 3, sempre delle norme tecniche, si propone la modifica sempre dell'articolo 25 a pagina 10, dove la lettera D, copertura e volumi tecnici, le coperture saranno preferibilmente a tetto. Questo, molto semplicemente, propongo la modifica: le coperture saranno a tetto, no preferibilmente, via preferibilmente, devono essere a tetto. Emendamento 4, che è l'ultimo, quindi alla lettera D sempre della copertura e volumi tecnici, i volumi tecnici dovranno possibilmente essere contenuti all'interno delle falde a tetto e non saranno computati ai fini della cubatura ammissibile se di altezza interna non superiore ai 2,20 m, con la modifica molto semplice, sempre togliendo il condizionale, quindi i volumi tecnici dovranno essere contenuti all'interno delle falde a tetto e saranno computati ai fini della cubatura ammissibile se di altezza interna non superiore al 2,20 m. Insomma, le modifiche che propongo io sono molto semplici e vanno a togliere quello che è condizionale nella norma tecnica e lasciano ciò che è imperativo. Quindi penso quello che fondamentalmente dovrebbe essere l'azione decisoria del politico. Grazie.
Grazie consigliere Impronta, se li può portare qui dal segretario gli emendamenti. Consigliere Ramazzotti, ne ha facoltà.
Allora, stasera, Galli, silenzio, sino a dopo mi non ho capito. Allora, stasera noi non stiamo parlando della social house. Della social house stasera non stiamo parlando, non facciamo sti comizi, queste cose. Noi stasera stiamo esaminando quello che voi portate, che è un piano di recupero, perché della social house io per esempio personalmente sono d'accordo, quando sarà diremo, accolgo intanto con grande soddisfazione l'emendamento presentato dalla dottoressa Costantini, da Bartolozzi e credo anche da Bibolino che era assente, però Dostanello, è incompleto, perché se voi lo presentate come emendamento e poi non modificate nelle norme tecniche, nell'articolo mi pare 24, dove dice la cubatura per questa è di 1,67 m, quella rimane, impronta che è molto attento, se eravate d'accordo voi come maggioranza di, e sono d'accordo anch'io con quello che ha proposto Bartolozzi, dovete levare anche sulle norme l'indice di edificazione dell'espansione futura, cosa che non è stata fatta, beh, ma quella può essere dopo. Andiamo un attimino alla sostanza. Prima di tutto, se non si sa la storia, sindaco, lei è giovane, però grande oratoria, sveltezza mentale, però qualche cosa me l'inventavo anch'io da giovane, tante cose, ma in vecchiaia ci sto attento, perché quando si... è vero, non lo nascondo, però quando si dice, perché uno non può conoscere, è troppo giovane, perché il Tirsegna non ha questo, non c'ha l'estate. Allora, il Tirsegna, caro sindaco, è stato edificato, non c'entra niente con quello che parlavamo prima con i PDL, è stato edificato con licenze edilizie singole di atto d'obbligo. Primis, e ce l'avete sul comune, basta verificarla. Perciò nessun cittadino c'ha un pezzo di strada suo, no. Tant'è che alcuni standard sono stati anche ceduti, lei ha inaugurato l'intestazione a Luchetti, quella è una scuola fatta dal comune, su un'area ceduta con le licenze atto d'obbligo del Tirsegna, se no non si poteva fare la scuola, è stata finanziata pubblicamente, uno ci deve stare un attimino di riflessione. Quando a un certo punto si dice la procedura urbanistica, io personalmente dico... Abbiamo visto tante volte questo punto e ho detto, ripeto, accolgo con soddisfazione, non avevo dubbi l'emendamento fatto, anche perché, al di là delle leggi, io, Ferrante, sono molto ignorante, mi sono comprato un vocabolario, cos'è il piano di recupero, perché sa, dice, allora si può interpretare che c'è un'aggiunta di una legge nuova. I comuni individuano nell'ambito degli strumenti urbanistici generali le zone, aree per le condizioni di degrado che essendo opportuno il recupero, lo dice la dicitura di un vocabolario. Allora, andiamo dal presupposto, oggi la società se lasciamola in disparte, però mi viene in dubbio, sono ignorante anche lì, quel progetto sotto l'amministrazione Ciogli di Social House, l'hanno fatto i due architetti che oggi hanno fatto questo piano, no? C'ho in mente, è difficile, faccio finta, ma allora, se quei due architetti hanno fatto quella procedura, che come dice giustamente oggi lei, era una procedura che non poteva essere eseguita senza faceva il piano di recupero, parole sue in commissione, non trovo nessuna legge che lo dice, devo essere sincero, però io sono un modesto geometra, no? Però se quegli architetti avevano sbagliato ieri, che ci avevano sottoposto quasi, una procedura che non poteva essere fatta ai fini di un'applicazione della social house, se prima, come dice giustamente lei, oggi lei perché porta il piano di recupero all'amministrazione? Perché dice, ci ha detto, che il piano di recupero è necessario e indispensabile ai fini poi di intervenire con una social house. Lo devono sapere anche prima, ma solo una piccola polemica, perché non ho trovato, scusa Travaglia, non ho trovato nessun incarico che noi diamo a questi architetti, né ieri né oggi, neanche sul piano di recupero, io delibero, non l'ho visto, ce lo faranno gratis. Ma detto questo, nelle varie sedute della Commissione abbiamo riscontrato una cosa, questo non è un piano di recupero, è un piano di recupero invariante del piano regolatore. Non c'era scritto, ce l'abbiamo messo noi in Commissione Urbanistica, perché invariante del piano regolatore, Presidente De Angelis? Perché si va al di là del perimetro urbano, il perimetro urbano è stato determinato con una delibera del commissario prefettizio, che è via Morlacca, si va a interessare in una parte del piano di recupero dei terreni ex Ente Maremma, dei terreni rurali, che dirà Zingaretti, non lo so, dove le campagne le vo tutelare levandole dal piano casa, noi andiamo a intervenire, no? Per della edificazione sulle zone Ente Maremma. Una scelta che potrebbe anche andar bene, però io sempre perché sono molto ignorante mi sono dovuto studiare tutto quanto, no? C'ho il decreto del Ministero delle Infrastrutture che lei conosce senz'altro, c'ho la legge 457 e tutti i successivi e abbiamo fatto uno schema con un suo collega che stava al Comitato Tecnico Regionale, perché io sono geometra, quello architetto mi faccio aiutare. il quale, esaminando questa cosa, dice, mi ha fatto questa memoria, il piano di recupero di varianti al vigente PRG, perché lo stesso PDR è in contrasto col PRG ed essendo una variante sostanziale deve essere inserita nel DP e quindi nel PGC, cioè la famosa circolare della provincia di Roma che dice non si possono apportare varianti, non me le invento, se prima non aiuto il nulla osta, così così. Altra considerazione da fare è la necessità dell'allagamento del PTG non viene messo nel caso in cui il Comune opera varianti solo specifiche al proprio piano regolatore. In tal caso il Comune non è tenuto a effettuare l'integrale adeguamento del PRG al PTG, scritte da architetti perciò, ma deve avere cura che la variante adottata sia compatibile col PTPG. Non sono stati avvisati i proprietari dei terreni destinati a standard, lo prevede il DPR 327-81, punto interrogativo. È stata dimostrata la condizione di forte disagio abitativo della zona interessata all'intervento, punto interrogativo. La dimostrazione del forte degrado della zona in quanto requisito principale della legge regionale è stato fatto? Va eseguita la procedura di verifica del via Devassa, a meno che non venga attuato l'ambito di procedura del DP in conseguenti PDC attualmente in itinere. Va acquisito il parere della Regione Lazio, settore della difesa del suolo, ai sensi dell'articolo 89 del DPR 380-2001. Nel perimetro dell'intervento proposto risulta una palestra e una piscina su un terreno privato, abusiva, perché mai regolarizzata e quindi non può essere sanato con l'adozione di uno strumento urbanistico. Questo è quello che noi abbiamo ricavato. Io torno a prescindere, che non sono contro, al di là qualcuno rimane male, non sono contro, però non illudiamo mai nessuno, nel senso che i piani di recupero, io ho quello che ha fatto questo a Milano, ho quello che ha fatto Renzi, ma me lo sto imparando, prevedono la disciplina di recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree, di cui al terzo comma dell'articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento. Oggi noi parliamo di piano di recupero, non stiamo parlando di social house, no? Il piano di recupero può essere fatto in due maniere, l'architetto è maestro, lo sanno pure i ragazzini, di iniziativa pubblica o di iniziativa privata. Qual è la differenza? Di iniziativa privata, chi presenta un piano di recupero fa le spese di urbanizzazione primaria, secondaria, paga le standard. Di iniziativa pubblica le paga il Comune. Ci piove, no? Iniziativa pubblica, il piano di recupero di iniziativa pubblica. La scelta. La domanda che mi pongo io, sempre perché so, capisco poco. Il Tirsegna è zona Villini A7, pagano l'IMU come A7, chi è seconda casa. Noi oggi gli diciamo col piano di recupero che quella è una zona ad alto degrado, perché solo così poi fa il piano di recupero. La motivazione essenziale del piano di recupero, la definizione ti dice questo. Tanto allora devono declassificarla, perché non può essere Villini A7 in zona di alto degrado e dovranno scendere, pagare in linea a tutti, perché è ridicolo, cioè il degrado urbanistico non basta perché c'è quattro buche o perché i lampioni sono spenti. Cioè, in altre condizioni, se voi vedete i piani di recupero fatti da sindaci, no, di varie città, che io mi sono preso qui, sono tutto dove c'è dei capannoni, li trasformano e così via, per dare alla zona una riqualificazione. Io personalmente ritengo, è il mio pensiero personale, che quelli che hanno fatto quella piscina hanno avuto coraggio e personalmente vanno supportati, perché in una città come la nostra, dove mancano delle strutture pubbliche, delle piscine sono essenziali e danno un grande servizio, cioè trovare una strada nella legalità e nella trasparenza urbanistica per sistemare quella iniziativa, a me personalmente mi trova d'accordo. È chiaro, quando io mi scandalizzai con i furbastri stanno in tutte le maggioranze, quelli che mi dicevano la prima volta sì c'ha ragione quando c'era l'espansione edilizia futura, poi fortunatamente c'è persone serie nella vostra maggioranza e si sono accorti che il mattone non rende, perché sennò era passato un silenzio, no? Prima vi dicevano sì c'ha ragione a solo Presidente, poi dopo quando stavano lì davanti al Sindaco c'ha ragione il Sindaco, no? Perciò aver tanto levato quello che c'entrava niente, perché nel piano di recupero la nuova edificazione non c'entra niente, è una ristrutturazione o un completamento. È inutile che mi metto qui a farvi perdere tempo a voi, perché ci abbiamo lavorato sopra tanto di quel tempo addirittura, come l'ho detto all'architetto in commissione urbanistica, siccome qualcuno gira questa voce che mi ha inventato tutto da giovane, da vecchio me le porto le sentenze, mi sono portato alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di piano di recupero, è recente, che ci dice quello che si può fare. Detto questo, mentre ho detto che io, se effettivamente, e non ho dubbi perché Ferrante è una persona seria, questo piano di recupero sia fondamentale ai fini poi di andare, e discuteremo su una social house, come era fatta, mica è detto che una social house si fa un palazzo a 10 piani, no? Su una social house, se è un atto richiesto ufficialmente dalla Regione, come Ferrante ci ha detto, io nella legge urbanistica, quel poco che mi sono confrontato io, non dice che una social house è necessaria nel piano recupero, perché addirittura la legge ti direbbe che nel contesto del perimetro urbano, nelle aree degradate, qui andiamo nel perimetro urbano e fuori perimetro urbano. Però dico e torno a ripetere, oggi sarebbe assurdo perdere, come diceva il sindaco, la speranza di averci fondi, no? Vanno tentate tutte, sfasciarsi la testa è da stupidi, no? Perdere eventualmente fondi per poi fare degli immobili a canone calmierato. In questo momento di necessità sarebbe quantomeno assurdo, poi discuteremo se è fatta bene, è fatta male. Impronta, solo una cosa ti voglio dire, quello che tu metti il vincolo di 10 metri è previsto dal codice della strada, se ce lo mettevi era la stessa cosa, no? Il codice della strada, ti voglio dire perché sai, sono un po' presuntuoso a volte con chi mi può scavare il campo avanti, no? Il codice, bravo. Allora, detto questo, io personalmente, poi sentiremo, non sono contrario a un piano di recupero con l'emendamento Costantini Bartolozzi, che è fondamentale, perché ragazzi, denunciatemi per calunnia, tanto ce n'ho tante, se mettevate quel terreno edificabile io vi dicevo è una marchetta, ve lo dicevo tutti i giorni, fino a che qualcuno non mi chiamava in caserma e io spiegavo perché era una marchetta, perché io non le vado a fare le denunce, però se qualcuno mi denuncia vado a difendere. Invece persone che hanno riflettuto hanno detto, ma che c'entra? Se è pieno, dobbiamo, come dice Primanello, dobbiamo trovare gli standard che diciamo andiamo a recuperare, perché gli standard ci stanno, mettiamo quell'area a servizi pubblici, quantomeno poi fa il parcheggio per la piscina, poi fa il parcheggio per le social house, può intervenire per tantissime cose, perché se diamo la possibilità di insepoltura, stranamente era una proposta indecente quella che facevate, molto indecente, uso una parola che non è calunniatoria, però proprio io ho visto la buona volontà e il senso di onestà, devo dire anche, no? Dell'approfondimento di un problema. Pertanto, così non parlo più, Presidente, fermo restando che sulla procedura, così come interpretata, ho i miei dubbi, tanto deve andare in Regione, deve andare in osservazione, tutto quello che ho detto io non voto, nonostante ho detto anche a Carmelo, mi dispiace, contrario a quello che può essere la possibilità di averci a Cerveteri dei finanziamenti per canone calmierato e averci anche la possibilità di dare una definitiva sistemazione nel rispetto della legge con i parcheggi e con gli standard, un impianto sportivo che è l'unico che c'è. Grazie.
Grazie consigliere Mazzotti. Chi altro vuole intervenire? Consigliere Ridolfi, ne ha facoltà.
Credo che il consigliere Ramazzotti abbia già esternato in maniera precisa tutto l'atto. Però ci tenevo anch'io in modo particolare a ricordare quella che era l'esperienza della precedente amministrazione quando stavo all'interno della Commissione Urbanistica e si era già affrontato questo argomento. Si era affrontato giustamente nella direzione di poter risolvere queste strutture sportive, tant'è vero che chi va un po' nella storia indietro si era deliberato nell'ambito della Commissione che se effettivamente questa struttura sportiva aveva necessità di una regolarizzazione si doveva magari prendere in esame tutto quello che erano le strutture sportive esistenti sul territorio, quindi c'è un verbale scritto che comunque andava verso una direzione. Si erano fatti dei passi avanti, c'era un'ipotesi di accordo e di convenzione, c'era insomma la volontà già a suo tempo di regolarizzare, come giustamente diceva il consigliere Ramazzotti, una struttura sportiva che soprattutto nel nostro territorio è fondamentale sia per l'aspetto aggregativo e per quanto insomma sia necessario, soprattutto a Cerveteri che non ce ne sono. Quindi io mi trovo pienamente disponibile laddove si possa intraprendere tutti quei percorsi all'interno della legalità per la regolarizzazione della piscina. Mi trovo anche altrettanto favorevole a quelli che sono l'emendamento presentato da Bartolozzi e nei Costantini, perché chiaramente insomma va a rimettere in piedi un percorso di regolarità rispetto a quello che era l'atto originario, per cui poi io darò la mia espressione di voto al momento che andremo al voto. Grazie.
Grazie consigliere Ridolfi. Consigliere Travaglia.
Grazie Presidente. Ma intanto bisogna dire, Lamberto Ramazzotti diceva, io non lo so se è stato dato l'incarico a Starchinetti. Purtroppo sì, è stato dato l'incarico a Starchinetti. La delibera numero 77 del 5 giugno dà l'incarico di, appunto, di fare il piano di recupero attuativo, quindi l'incarico c'è. Chiaramente è un incarico gratuito, anche se in termini di legge non si può dare un incarico gratuito. Perché? Perché non si può dare un incarico gratuito? Perché un incarico gratuito è un po' puzzolente. Non è che lo dico io, lo dice l'autorità della vigilanza dei contratti pubblici, che dice: i bandi di gara contenenti affidamenti di incarichi a titolo gratuito sono irregolari. Come mai due architetti che giustamente fanno un lavoro, devono essere pagati, fanno un incarico a titolo gratuito? Ma nessuno se lo domanda perché? Perché probabilmente c'è un interesse, perché sennò dovrebbero questi architetti lavorare a titolo gratuito. Io non sono d'accordo che degli professionisti lavorino a titolo gratuito. Quindi l'incarico c'è e non si può far finta che questo piano di recupero è un piano di recupero che serve soltanto a riqualificare il Tirsegna, perché sennò il Tirsegna si riqualifica senza inserire delle aree che poi ci sarà un'altra cosa. Perché si fa il piano di recupero all'interno del Tirsegna e si mette un altro ettaro di terra? Perché? E si mette anche un altro ettaro di terra, perché poi pressappoco è un ettaro di terra quello che si inserisce. Perché non tutta la striscia, per esempio? Se si vuole far allargare il Tirsegna, uno prende da via Fontana Morella fino a giù al fosso. No, fino al fosso, architetto. No, è perché si deve mettere. Perché si deve mettere quel piano là. Perché si deve mettere quell'ettaro là. E si mette dentro un ettaro che chi ha un po' di pazienza e finora non c'è andato, basta andarci. Un ettaro che nonostante avesse le normative agricole ex ante Maremma, che poteva costruire circa 300 metri cubi, più o meno, un ettaro di terra, badate bene, all'interno troverete qualche cosa come già 2-3 mila metri cubi. E non basta, perché questo proprietario già ha usufruito, una parte l'ha sanata, una parte no, non si capisce bene, perché poi lì giustamente c'è un bel bandone nero che non si vede, però se uno va dentro poi magari un'occhiata la dà, e all'interno c'è una piscina coperta che la copertura fa cubatura. Non ce lo dimentichiamo. Fa cubatura, quindi ancora non contento. E mi piacerebbe, tra l'altro, sapere, sindaco, se c'è una piscina, se questa piscina c'ha l'allaccio in fogna o dove va a scaricare le acque trattate della piscina. Questa è un'interrogazione che ti anticipo già, che domani presenterò. Voglio sapere se questa piscina modo regolarizza il flusso delle acque, perché io mi immagino che quella piscina ci abbia dei trattamenti chimici e mi immagino che ci sia anche un allaccio in fogna, spero, poi mi risponderai per iscritto. Come mi sarebbe piaciuto avere risposta su quell'interrogazione che feci il 3 gennaio e che tu hai detto non ho potuto rispondere perché eri assente, è vero, il 26 di gennaio. Altri 2 mesi e mezzo e magari potevi rispondere per iscritto, visto che non è stato fatto più nessun consiglio comunale. Perché poi, tra l'altro, l'ho ripresentata la stessa chiedendola questa volta per iscritto il 15 aprile, l'altro ieri, visto che non ho avuto risposta. Ma lì c'era scritto tutta una serie di osservazioni su questo piano social housing che qualcuno menziona e non menziona. C'è, ma non si può dire. È nella previsione, ma non si può dire. Bisogna avere il coraggio. Questa perimetrazione serve per inserire dentro il progetto social housing. Perché siccome che il progetto social housing nasce da una legge ancora del governo Prodi per recuperare le aree degradate all'interno del centro urbano, stando fuori del centro urbano, si allarga il centro urbano, non è che si cerca un'area dentro il centro urbano, si allarga il centro urbano così entra dentro. Ma io sinceramente là non ci vedo niente di degradato, niente, perché ci sono degli ulivi bellissimi, eccezionali, forse dovremmo salvaguardarli, olivi secolari. Però comunque andiamo avanti. Si fa un progetto di social housing e naturalmente non si rispetta niente di tutte le norme della legge impone, che la legge impone. Si fanno delibere senza poteri, perché la delibera che ha aderito al social housing è una delibera di giunta e quella delibera di giunta approva quasi tutto, individua le aree, ma aspetta al consiglio, ma non fa niente. Si impegna economicamente, perché il progetto di social housing che vale circa 6 milioni di euro, 6,3, c'è un impegno da parte del comune dal 14 al 20%, circa un milioncino, e questo chi lo fa? La giunta comunale, ma non fa niente, si va avanti, quindi architetti a titolo gratuito, con 3 giorni dall'incarico alla presentazione del piano presentano le tavole, tutto, hanno lavorato del giorno, del notte, da qualcheduno, perché sennò non è possibile quella pila dei documenti, ma va bene, andiamo avanti. Il consiglio comunale precedente presenta una delibera di revoca della delibera 99, né il sindaco, né il vice sindaco, né la giunta, nessuno ne tiene conto, non viene neanche mandata. Neanche il vice sindaco, neanche tu, perché se la riproponi, neanche tu sindaco. Non viene mandata alla regione, perché dato che è un documento integrativo di quello che era successo, c'era un obbligo che la regione dovesse venire a sapere se c'è stata una modifica. Non viene mandata, tant'è che gliel'ho fornita io, 15 giorni fa, quando sono andato là con sta delibera, hanno detto ma com'è possibile? Allora sappiamo tutti benissimo come sta la storia, però non fa niente, si va avanti comunque, perché l'obiettivo è fare il piano di recupero del Tirsegna, perché bisogna salvare il Tirsegna. Il Tirsegna si può salvare pure senza questo piano di recupero, Si recupera solo il Tirsegna, si individuano le aree. Qui c'è un intervento di un privato che se non fosse stato richiesto da un privato non si può andare avanti. Perché mi si viene a dire che è un piano di recupero pubblico quando c'è il terreno di un privato? E sinceramente io l'emendamento lo vedo come foglia di fico, per coprire qualche vergogna. Le foglie di fico in antichità si mettevano alle statue per coprirgli le parti intime, le vergogne. E allora questo c'è un emendamento, foglia di fico, per coprire questa vergogna. Questa vergogna perché? Perché dall'inizio alla fine questo iter è un iter sbagliato, è un iter che non ha rispettato la legge. Una opera oppure un'iniziativa nobile è stata fatta diventare ignobile, soltanto perché si doveva raggiungere l'obiettivo di inserire quell'area che è stata scelta, lo ripeto, senza un bando pubblico, senza che nessuno potesse dire la voglio pure io, anzi Qualcuno l'ha detto, io pure sarei disponibile. Nella delibera 99 di giunta che dà l'incarico agli architetti, la delibera di giunta termina dicendo: si dà l'incarico agli architetti con l'obbligo, non la possibilità, con l'obbligo di sentire anche quell'altra proprietà per valutare la disponibilità, in quanto quell'area era più grande a minor costo, più grande a minor costo. Ma non fa niente, si va avanti, qui si va avanti, perché come diceva qualche mese fa Impronta, noi stiamo facendo la bella politica, è questa la bella politica che non rispetta nulla, che comunque si va avanti perché ci sono i voti, perché c'è una maggioranza, e dato che c'è una maggioranza si va avanti.
Considerata da concludere.
Sì, due o tre considerazioni e concludo. Perché nell'emendamento, allora lì che si vedeva che c'era un po' di buona fede, è stato messo soltanto servizi e non la definizione di quali servizi? Perché servizi, no, servizi, io sarebbe il caso che ci si mette che cosa? Che quale tipo di servizi? Perché un servizio pubblico, un'area a servizio pubblico può essere utilizzata se c'è l'utilità pubblica. Se c'è l'utilità pubblica, anche un albergo c'ha l'utilità pubblica. Allora io dico che quell'emendamento è un emendamento che serve soltanto a dare una piccola ramazzatina a un progetto che è nelle vostre intenzioni e che probabilmente lo porterete a casa. Però sinceramente questo non credo che sia un progetto che abbia rispettato nulla, e allora io dico, credo che bisogna un attimino fermarsi e vedere se quelle osservazioni che i consiglieri comunali potessero avere una risposta. Tanto perché si deve oppone, eccetera, eccetera. Qui c'è gente che si è presa all'impegno, in consiglio comunale, che non avrebbe in consiglio comunale l'approvazione delle aree. Però poi va bene, se va avanti così. Allora io credo che bisogna rivedere un attimino tutto il leader da là alla.
Grazie consigliere.
Io qui ho sentito parlare della piscina. Noi stiamo parlando del recupero del Tirsenia. Ora, il recupero del Tirsenia, qualcuno mi dovrebbe spiegare se comprende anche la sanatoria su quella piscina, perché questo si è detto, che si è detto questo. Scusa, aspetta, scusa, sì, però parlando di cose un po' assurde, come assurdo è stato qualche burlone, fatemelo dire, scusate, che ha detto che Bartolozzi è che Bartolozzi e Costantini Mario Di Carlo, assessore alla casa, che ci ha prospettato questo progetto. Quindi è stata una grossa stronzata quella che se ne è uscito quel burro. Quale revoca? Sulla 99? Ma che dici?
Hai ragione che non è la.
Quindi a posto. Ora il discorso. C'era ragione Lamberto Ramazzotti. Guardate che la legge regionale 5 euro al metro quadro, proprio per le persone e le coppie indigenti. Questo era lo spirito della vecchia 167, che oggi non è più, perché con la 167 fanno i villini a schiera. E con le cooperative, sindaco, io vorrei che stessimo attenti. Il recupero del Tilsenia è un obbligo. E certamente da terzo mondo non hanno verde pubblico, non hanno adatti, quindi è un obbligo. Quindi noi siamo favorevoli a questo progetto. Grazie.
Grazie Bartozzi, consigliere Impronta, e poi si prepara il consigliere Costantini.
Buonasera, scusate, io sinceramente è chiaro che questo è un tema posto che conosco perfettamente, e tant'è che io così stanno, insomma, così ce l'avevo e così ci arrivano a distanza di 30-40 anni pure volendo. E confermo quello che dice Bartolozzi, questo è un problema annoso, difficile e di consiglieri, lavoratori che anche ne offrono un problema, e io penso, almeno a memoria stata fatta, penso almeno degli ultimi 20, se non anche l'azione che si sia fatta carico più della nostra per cercare di risolvere quel problema, perché siamo andati, perché è stato fatto un lavoro enorme. Hanno le responsabilità e come se ne esce, cercando populismo, a dire quella è un diritto dei cittadini. Pubblico, è vero pure il codice della strada, Lamberto, permettimi di dire. Certo, solo che c'è un problema. Il problema del frazionamento è quello più facilmente risolvibile, perché poi c'è un problema di collaudo delle strade. Probabilmente è stata fatta male, effettivamente, si sta facendo un lavoro per capire come stanno messe le cose, dove sono le acque nere insieme a quelle bianche, dove si dividono, come si può intervenire. Quindi io penso che un lavoro del genere, veramente lo sforzo che si sta facendo ognuno, sia stata di destra, di centro o di sinistra. Quindi questo è così, ci stiamo mettendo il sudore nostro per capire questa situazione, e quindi questo è così. Poi se ci rifacciamo il codice della strada, allora il codice della strada risolverebbe tutto, no? Perché il codice della strada dice pure che non ci possono esistere, per esempio, strade private a uso pubblico. Se io vedo il codice della strada, io il problema lo risolverei, perché quelle sono strade che rientrano dentro un'area urbana, non sono non prevede che ci siano strade private a uso pubblico, ma che devono essere tutte strade comunali, quindi magari a far rifarci sempre al codice della strada, perché noi oggi il problema l'avremmo risolto, ma non è così, Non è così, perché se il Comune, se noi oggi prendessimo così atto di forza e prendiamo in carico... Perché noi non possiamo prendere come collettività. Siamo sulla pelle, che purtroppo sono ridotte in una situazione che per noi, adesso come adesso, finché non si trova, praticamente impossibile prendere, perché sono ridotte in uno stato dove il danno erariale, che tra l'altro ci verrebbe poi disconosciuta poco dopo, perché comunque appunto sarebbe, e questo voglio dire, non è che me lo invento io, insomma, no, abbiamo interpellato dei professionisti, insomma, ci abbiamo lavorato. Per quanto riguarda il social out, è chiaro che qui partiamo da una motivazione sociale prima di tutto, perché il sindaco di Pagliotta sono due territori che hanno un incremento demografico, una trasformazione sociale enorme negli ultimi 30 anni, hanno incrementato dal 200 al 300% la propria popolazione, negli anni 80 dai 10-11 mila per passare al 7 mila abitanti, quindi c'è un incremento demografico, incremento che va visto, no, non si è fermato, perché dal 2011 al 2013 per esempio ci abbiamo già alcune migliaia di abitanti in più, quindi ancora non si è fermato, ancora non si è fermato questo incremento, e nessuno, siccome parliamo di scienze sociali che hanno un aspetto molto probabilistico, nessuno può dire con certezza dove arriva questo incremento, arrivare comunque ancora a delle cifre molto alte. Comunque, andando incontro a una configurazione sempre più urbana, tant'è che anche i problemi sociali, il problema della casa comincia a diventare un problema sempre più stringente su questi due territori, mentre prima non era così, era diverso, perché comunque le reti di vicinato, perché comunque c'era un solidarismo di comunità più forte, diverso. Oggi ci sono nuclei sole con figli, per esempio, genitori che fanno i pendolari, quindi anche qui la classe media, una classe media che vive qui in questo contesto è probabilmente più svantaggiata di un'area metropolitana, perché dovrà fare per l'80% delle persone in attività, e quindi c'è un problema di accudimento dei figli, e quindi il problema della casa pesa ulteriormente come un macigno nell'impossibilità di fare un mutuo e via dicendo. Quindi io penso che la motivazione sociale sia molto forte. Da una mia interpretazione dell'urbanizzazione di quella zona, per quanto riguarda il PTPG, il piano territoriale provinciale generale indica in realtà quella zona come una zona che pone il confine, la tavola TP2R1 si vada a vedere, perché poi, ok, c'è il piano regolatore vigente, che indica quella zona come una zona di espansione urbanistica. Chia di Leopardo, perché ha delle zone, terreni agricoli, ha delle costruzioni, quindi probabilmente agricola si perde nel tempo, si perde negli anni, e il futuro di quella zona è quella di vedersi comunque una destinazione d'uso che potrà cambiare negli anni, perché perde comunque la sua natura di zona prettamente agricola, perché si sta trovando ad essere una zona racchiusa, no? Fazzoletti di terra racchiuse da case nate un po' come... Io personalmente, ma è una valutazione tutta mia personale, io penso che quella sua identità di, tra l'altro, comunque appezzamento a verde abbandonato, perché lì siamo, chi conosce quel territorio, allora abbiamo gli ulivi accanto alla piscina che sono recintati, quindi è un terreno che non è accessibile, il resto del terreno è verde abbandonato, dove ci si porta il cane, ma basta, perché non è che lì ci si va a passeggiare o okay. Che... Quindi se tu conosci il territorio, però evidentemente non lo conosci, se tu conosci quel territorio, è una zona il cui uso è agricolo, ma fatto sta che non c'è una coltivazione, non c'è nulla, c'è del verde incolto dove le persone ci portano i cani, quindi nella realtà dei fatti, poi, Galli, sulla carta io ho un uso di destinazione agricolo, nella realtà dei fatti io ho un verde che sta abbandonato lì dove le persone ci portano i cani. Detto questo, quindi, secondo me il rischio nel tempo, negli anni, nei decenni a venire, di quello che potrebbe essere un'urbanizzazione selvaggia, io sinceramente lo avverto. Io penso che portare uno sviluppo urbanistico attraverso un piano di recupero, attraverso dei progetti che si possono pensare su quel territorio, uno sviluppo sostenibile, un progetto che possa prevedere delle case che abbiano un decoro, che possano portare un valore aggiunto. Certo, è chiara la preoccupazione rispetto alla finalità, cioè le case popolari, perché le case popolari possono essere a un concetto comunque di situazioni difficili che vai a portare laddove comunque, non è vero, non anche se è una zona che è stata costruita, diciamo, un po' così, no? In maniera è sorto prima un lotto. Mantiene una sua residenza. C'è verde azzurro e non conosciamo le zone. E non le conosciamo le zone. Forse se l'è scordato perché non le conoscete.
Vada a concludere,
non le conoscete, quindi io dico che in realtà
consigliere in pronta, consigliere della Mazzotti,
no, mi dica qualche minuto in più, perché
spingiamo i microfoni. Allora, ci sono gli interventi e le repliche, perché parlate così? Per cortesia, allora, consigliere Impronta, concluda.
Quindi, quello che voglio dire io, sempre appunto dal mio personale punto di vista, è che riuscire a fare invece un progetto sostenibile può portare un valore aggiunto. È chiaro che la finalità di questo progetto, le fasce svantaggiate, possono mettere paura alla popolazione residente perché possono portare un problema aggiunto. È vero però quindi che un progetto di social housing deve essere accompagnato quindi non solo da una progettazione urbanistica ma anche sociale, per prevedere comunque una mediazione, un'integrazione, e non quello che poi invece può diventare, diciamo nel senso comune, un ghetto. Nell'idea è quello proprio di evitare di fare una progettazione integrata. Grazie.
Grazie consigliere Impronta. Consigliere Costantini.
Sì, scusate. Allora io vorrei tentare un attimino di riportare un po', diciamo, un discorso, una semplicità sul piano un po' politico.
Basta.
Non funziona. Sentite? Ecco, dico, vorrei tentare di riportare un attimino il discorso un po' sul piano politico, perché diciamo non siamo tecnici, noi siamo politici, quindi ci affidiamo ai tecnici che peraltro si prendono le loro responsabilità quando ci propongono delle soluzioni a dei problemi che noi poniamo politicamente. Ho l'impressione un po' che stiamo un po' guardando più al dito che alla luna questa sera, e credo che comunque l'aspetto riqualificazione e l'aspetto... Scusate.
Io ho acceso...
Tutto funziona? Si sente? Sì. Tipo, credo che appunto l'aspetto riqualificazione che stiamo votando questa sera sia per forza legato all'aspetto housing sociale, quindi senza andare a discutere nel dettaglio è ovvio che si fa una cosa perché l'altra sia fatta. In questo non credo che ci siano delle dietrologie, anche se abbiamo l'abitudine, a volte giustificata peraltro, a volte no, di andare a cercare un po' tutto dietro le cose. Io vedo le cose molto semplicemente. Abbiamo un progetto di housing sociale, un progetto che è stato varato, come ricordava il consigliere Travaglia all'epoca del governo Prodi, è stato realizzato dalla giunta regionale, immagino da Marrazzo, visto che era assessore alla Cassa il consigliere Di Carlo, quindi del PD, è stato adottato da una giunta del comune di Cerveteri a guida del Partito Democratico e ha un suo valore sociale che nessuno qui ha negato, e quindi credo su questo siamo tutti d'accordo. Io sono rimasta, devo dire, alquanto stupita nel leggere un volantino, un articolo di giornale in cui il Partito Democratico prende una posizione quantomeno strana, perché diciamo, di tutto questo iter che è nato dal Partito Democratico, trascorso nel Partito Democratico, varato dal Partito Democratico, adesso mette dei dubbi oppure non ricorda qual è stata la strada che si è scelto di percorrere e che io rivendico di essere, alla quale io rivendico di essere stata sempre d'accordo, perché io credo fermamente in questo percorso. Che poi abbiamo cercato di mettere delle foglie di fico, ma oddio, io ho cercato di fare delle cose che mi sembravano più razionali possibili e più giuste possibili. Mi rifiuto sinceramente di andare dietro a tutte queste dietrologie, perché altrimenti non se ne esce. Noi dobbiamo guardare quello che ci sembra la cosa migliore per il Paese, quello che ci sembra la cosa migliore per risolvere dei problemi. E ricordo che la riqualificazione del Tirsenia, il posto fu scelto proprio perché c'era qualcosa da riqualificare e non era possibile rispondere al bando senza presentare un piano di recupero. Il Tirsenia è vero che saranno villette, per carità, ma è Vox Populi, lo vediamo tutti in che condizioni è, quindi saranno anche villette da recuperare, adesso non so, comunque la situazione intorno lo è. Io credo che stiamo andando verso questa strada, cerchiamo di andarci nella maniera più chiara possibile, più trasparente possibile. Io non credo se qualcuno ha delle indicazioni che ci possa essere stato qualche cosa di poco chiaro, qualche iter che non si sia fatto bene, e che faccia le proprie deduzioni. Io francamente continuo a pensare che stiamo andando nella strada giusta, una strada che peraltro avevamo imboccato anche nella scorsa amministrazione.
Grazie consigliere Costantini. Chi altro vuole intervenire come primo intervento? Consigliere Galli, ne ha facoltà.
Grazie Presidente. Ma come sempre ci troviamo di fronte a dover dire che nessuno è contrario alla realizzazione di case che dovranno poi essere assegnate a persone con un canone calmerizzato, la detta social housing. Però, come giustamente ha sostenuto il Sindaco, anche tutti gli altri colleghi che mi hanno preceduto, oggi siamo qui a discutere un altro strumento urbanistico che, per carità, può essere sicuramente propedeutico alla social housing, e tutti gli interventi, soprattutto dei consiglieri di opposizione che sono intervenuti, lasciano profondi dubbi sulla legittimità complessiva. Seppur da un lato percepisco e capisco la volontà dell'amministrazione di dare questi spazi verdi, di queste aree verdi al Tirsenia, che magari stridono con l'atto precedentemente approvato, però non è che possiamo dire alla città: guardate, non vi preoccupate, facciamo il piano di recupero, dopo domani mattina, approvato il piano di recupero, completamente attuato, eccetera, eccetera, abbiamo recuperato il Tirsenia. Cioè, di fatto che è cambiato? Le norme urbanistiche, per carità, tutto quello che volete, ma che le buche si attappano col piano di recupero? L'ha dichiarato il Sindaco, che e anche, mi ricordo, l'assessore Mundula durante la Commissione dei Lavori Pubblici, che per poter sopperire al disagio del Tizzenia e quindi recuperare la viabilità, per cortesia, per recuperare la viabilità e quindi attappare le buche e per quanto è possibile anche di fare alcuni manti stradali di quel luogo, non serve lo strumento del piano di recupero, questo mi sembra che sia pacifico, lo ha dichiarato il sindaco, quindi mi sembra di non aver fino a qui detto nulla di strano. Sul fatto dell'attività che viene esercitata lì qualche perplessità mi sorge, dico, cioè, mi nasce spontanea, perché c'è? Cioè, non lo so, sicuramente si vuole favorire, aiutare, diciamo, dare un piccolo aiutino, che è pure legittimo, posso dire, per un'amministrazione, per l'attività che citavano il consigliere Travaglia e il consigliere Ramazzotti nel loro intervento. Però perché solo a quell'attività? Non c'è solo quell'attività che versa in quelle condizioni a cervello. Cioè io non sono contro un aiuto, sono contro un aiuto a personem. Cioè, e poi sono il primo. Cioè, per carità, perché io a domanda che chiesi in un confronto con il dirigente, e che rinnovo anche in quest'Aula, dicendo ma perché è stata fatta, diciamo, questa perimetrazione così specifica, cioè dettagliata con quest'asola che riprende i due terreni oggetto e questa parte sopra, magari poteva continuare a interessare anche il terreno precedente, perché ci sono dei manufatti, mi sembra siano abusivi anche quelli, dice allora ci metto quello, ci metto pure quest'altro, va a morire ammazzata l'avarizia. Quindi io non voglio pensare male, però qualche dubbio mi sorge, perché nasce spontaneo in questo senso. Io sinceramente poi non ho ben capito l'intervento del consigliere Impronta, cioè, io sinceramente ho cercato di seguirti in tutto l'intervento, però non l'ho capito, sono sincero, io chiedo venia, magari ecco, se ti chiedo cortesemente se mi facessi una ripetizione poi nella replica.
Allora è proprio un vizio, poi dici sempre che ce l'ho con lei, non lo deve interpellare, perché se no è un dibattito Impronta Galli. Per cortesia, Impronta, dopo c'è la replica. È un dibattito Impronta Galli su tutti i consigli comunali, non c'è niente da fare. Per cortesia, vada avanti, consigliere.
Quindi te lo chiedo se dopo magari nella sostanza mi dici quello che volevi sostanzialmente sostenere. Pertanto io spero che mi vengano dissipate, ecco, queste considerazioni, queste piccole, diciamo, perplessità che ho e nutro in confronto a questo piano. Vorrei in ultimo aggiungere, se è possibile mettere, anch'io presentare un emendamento, dove vorrei aggiungere all'emendamento, cioè vorrei, perché so che bisogna presentarli 24 ore prima, però mi sembra che è impronta li ha presentati questa sera gli emendamenti, giusto? Allora già c'erano. Vabbè, chiedevo se era possibile integrare quei servizi pubblici, siccome c'è un'esigenza dei parcheggi in quella zona, allora chiedevo che se i servizi pubblici con l'emendamento di Bartolozzi si chiede la trasformazione della zona a futura edificazione in servizi pubblici, volevo che fosse proprio scritto, stampigliato, servizi pubblici destinati a parcheggi, perché servono i parcheggi, non ci sono tra l'altro, quindi senza girarci tanto intorno, ecco. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Galli, chi altro deve intervenire? Se no passiamo alle repliche. Prima delle repliche, consigliere Ferri.
Sì, grazie Presidente. Io vorrei fare una domanda perché ho seguito gli interventi degli altri colleghi. E visto che si tratta di un piano di recupero, no? E iniziativa pubblica, però noi andiamo a intervenire su un, come è già stato detto, su un terreno privato, per lo più agricolo, no? Social House verrà realizzata in un terreno privato agricolo, quindi ancora non edificabile, soggetta a variante. Chiedo questo perché non ho capito il discorso, non ho visto nei documenti. Questo incremento di valore del terreno agricolo, attuale, terreno agricolo, no? Ancora ante Maremma, dove andremo a realizzare la social housing, se già è quantificato il valore del terreno nella deliberazione o nell'intervento che verrà effettuato con fondi pubblici, visto che il terreno invece è privato. È stato individuato un terreno privato senza un bando, non c'è stato un bando per individuare un'area per fare la social housing, questo è quello che chiedo. E all'assessore all'urbanistica, grazie.
Grazie consigliere Ferri, sono finiti i primi interventi, io volevo chiedere, ecco sì, di intervenire all'architetto, prego architetto, non è facoltà, e poi passiamo alle repliche.
Sì, preliminarmente io dirò che tutta una serie di questioni sono già state
Campolungo.
Poste da qualche mese, e cioè da quando noi abbiamo cominciato a valutare sia il piano che le varie proposte nella commissione urbanistica. E naturalmente io ho anche fornito delle relazioni sulla base delle richieste che alcuni membri della commissione durante le riunioni hanno avanzato, messo a verbale e delle quali adesso parlerò. Noi dobbiamo, diciamo, per rimettere a posto l'iter che ha avuto fino ad oggi la redazione del piano che oggi adottiamo, dobbiamo partire dalla necessità, credo che qualcuno l'abbia detto, che il piano di recupero del Tirsenia, noi psicologicamente e materialmente lo colleghiamo all'housing, ma quel piano di recupero vive di vita propria e ha un percorso proprio che consente al Comune, proprio perché esisterà il piano, di poter fare delle azioni future nei prossimi 10 anni di recupero di fondi dovunque sia possibile, dalla Regione, dalla Comunità Europea, eccetera, eccetera, per fare delle operazioni di recupero ambientale e di recupero dei servizi a rete. D'altra parte, questi piani di recupero sono una invenzione del 1978 e non sono necessariamente legati all'housing. E cioè all'articolo 27 di quella legge, la 457 del 78, i comuni venivano invitati ad individuare nel proprio territorio ambiti particolarmente degradati e dove si rendeva opportuno e necessario il recupero del patrimonio edilizio, urbanistico e quindi delle strutture. Naturalmente quindi il comune di Cerveteri, se aveva individuato in quella zona uno stato oggettivo di degrado, avrebbe dovuto, indipendentemente dall'occasione dell'housing, procedere alla redazione di un piano di recupero. Non è stato fatto. E dunque che cosa è successo? Quando il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha varato il programma di finanziamento di housing sociale, invitando le regioni a partecipare e quindi i comuni a presentare progetti laddove se ne fossero presentate le condizioni, credo che la giunta di centrosinistra di allora ebbe la necessità di corrispondere a questa esigenza, perché se oggi c'è ancora bisogno di case che rispondano a esigenze di un certo segmento sociale qui, evidentemente allora il problema era anche più sentito. Quindi nel 2009, in modo probabilmente del tutto tanto per provarci, immagino io, si invitarono i progettisti a presentare un progetto. In quell'occasione la giunta Ciogli non fece altro che rispondere ad una opportunità, quindi non si impegnò a niente, tanto è vero che nell'incarico che diede ai professionisti non ebbe la possibilità di impegnare alcuna risorsa nel bilancio, nessuna, e questo è detto nella delibera, l'affidamento effettuato a titolo gratuito, come a dire, presentate il progetto se avete un terreno disponibile e se avete la possibilità entro pochi giorni di presentare il progetto da, attraverso la Regione, presentare per il finanziamento al Ministero. Probabilmente non ci credeva nessuno e infatti di quel finanziamento e di quelle opportunità solamente pochissimi comuni, poi io ho una lettera che la Regione ha fatto al Ministero con un excursus, pochissimi comuni hanno avuto il finanziamento e il Comune di Cerveteri probabilmente per fortuna o per bravura di chi ha partecipato, ottenne un finanziamento di 8 milioni e passa, potrei essere più preciso, di euro per la realizzazione di un certo numero di alloggi in housing sociale. Quale fu la condizione però? Questa è stata l'occasione che ha determinato la necessità di collegare il progetto di housing con la necessità di fare un piano di recupero, perché in quel progetto c'erano una certa quantità di centinaia di migliaia di euro, precisamente 700.000 euro, che a fondo perduto dentro quel finanziamento si mettevano a disposizione solo ed esclusivamente per il recupero di una zona intorno all'area individuata per l'housing. Questo era il problema. Non potevamo farlo senza il piano. E dunque la stessa giunta di centrosinistra, sensibile programmaticamente a quelle esigenze, diede l'incarico agli stessi progettisti, non a costo zero, perché la parcella sarebbe stata pagata a buon fine del risultato del finanziamento e quindi loro la facevano non a costo zero, ma nella prospettiva di arrivare a conclusione e di prendere alla fine i soldi dal privato che partecipava a nome e per conto del comune al reperimento di quei fondi. Questo è il problema che diede sempre nel 2009 con la delibera numero 99 fece dare l'incarico ai progettisti anche di fare il piano di recupero urbanistico e l'edilizio di quell'area. Ora, voi sapete che il Comune fu successivamente commissariato, i progetti di housing sociale non potevano essere presentati allo sportello di spesa regionale perché il piano di recupero non era pronto. E naturalmente il Comune di Cerveteri ha chiesto tre proroghe, vi do le date, le ha chieste il 28 marzo del 2012, il 26 giugno del 2012, il 19 luglio del 2012. Tutte queste tre proroghe, proprio basate sul fatto che non c'era il piano pronto, la presentazione del progetto avrebbe determinato la bocciatura del progetto perché insisteva in un'area non coperta da piano attuativo, tant'è vero che questa poi è stato il destino di moltissimi progetti del Comune di Roma che non sono stati ammessi e il Comune di Roma stranamente, pur avendo una enormità di bisogno di case in housing, ha avuto finanziamenti pari a zero. Quindi la necessità di procedere a questa adozione del piano è propedeutica a due cose che sono in contatto solo accidentalmente tra loro, ma potrebbero anche non esserlo. Una, a risolvere il problema tecnico della possibilità di inserimento dell'housing. E dunque è evidente che noi saremmo strani, non staremmo bene in salute, se facessimo un piano di recupero che è scattato dalla necessità di housing e mettessimo fuori l'area dell'housing dal piano. Cioè noi faremmo un piano per sostenere la possibilità di utilizzare 6 milioni e passa di euro e poi non li utilizzeremmo perché evidentemente rinunceremmo al finanziamento che nacque su quel progetto. E a questo proposito dirò che non ci fu possibilità di equivoco sull'area. Il progetto fu approvato dalla Giunta Ciogli su quell'area individuata da una particella e da un foglio catastale e poi si diede anche l'incarico ai tecnici di considerare la possibilità anche di altre aree. E qui in questa sede io non vorrei insistere su questa cosa, perché su questa cosa il sottoscritto ha fatto una relazione con la quale sono stato costretto, uno, a dire ed a verificare la impossibilità dell'altra area di essere utilizzata per una serie di motivi, prima perché è stata frazionata, poi perché è stata edificata, poi perché quell'area purtroppo è stata fatta oggetto da parte dell'ufficio per l'insistenza del consigliere Travaglia di alcuni controlli che ho dovuto fare di natura diversa perché evidentemente non si può utilizzare un'area ad housing sociale se evidentemente è già stata occupata da altre case. Per essere costruita un'area, lo dico così, deve essere libera da case. Ora, noi oggi abbiamo questo primo impegno, l'adozione del piano. l'area deve essere libera dalle case, se ci sono le case sopra non si può utilizzare, quindi insistere per vedere se quell'area è ancora utile significa o fargli demolire tutte le case che ci stanno oppure, che ne so, volerlo aiutare a tutti i costi. Allora, il problema oggi è di fare questi tre passaggi. Noi adottiamo il piano, poi lo pubblichiamo. Questo piano sarà un piano trasparente, è pubblicato, ognuno può fare tutte le osservazioni del mondo, poi le osservazioni saranno riportate qui in Consiglio Comunale, poi tutto sarà impacchettato e mandato alla Regione, il Comitato Tecnico, se saranno adeguate, utili, l'iter sarà stato giusto, eccetera, sarà approvato, altrimenti sarà bocciato. Non ci sta questa difficoltà, questa stranezza nella quale tutti dobbiamo avere paura di chissà quale imbroglio. Il piano è pubblicato, sarà messo sul sito del Comune con tutte le tavole in PDF, tra l'altro io già ve l'ho date, quindi insomma onestamente questa cosa ha avuto il massimo della trasparenza possibile e immaginabile. I finanziamenti per l'housing sono garantiti dal bilancio regionale, anche questo io ho relazionato in commissione urbanistica. Nel bilancio regionale attuale sono disponibili 30 milioni di euro oggi che non possiamo utilizzare perché ancora non abbiamo il piano di recupero e non possiamo quindi conseguentemente presentare i progetti. Dopodiché noi dovremmo sottoscrivere un accordo di programma alla fine e solo allora sarà cantierizzato il progetto di housing. Ma se non fosse tutto questo diciamo utilizzabile, il piano di recupero sarebbe comunque utile perché solo attraverso la necessità, l'esistenza del piano, noi abbiamo come amministrazione la possibilità di chiedere fondi. Non necessariamente avremo la fortuna di averli, ma senza il piano non potremmo neanche chiederli, perché voi lo sapete che non si possono chiedere finanziamenti a chi che sia se non c'è un piano attuativo già approvato e che ci dà la possibilità di intervenire sulle opere di urbanizzazione a rete. Dunque, questa situazione, l'ultima cosa e ho concluso, questa situazione mi dà la possibilità di esprimere una valutazione che spesso viene riproposta nei dibattiti, anche diciamo informali. C'è la stranissima convinzione che quando si fa un perimetro di sanatoria, di recupero, di qualsiasi cosa, tutto quello che cade dentro il perimetro è salvo. E quindi ci avete fatto il perimetro, avete messo dentro alcune aree, quelle sono salve, tutte quelle che stanno fuori, chissà perché, insomma, è come una specie di muro di Berlino. In realtà le cose non stanno così, perché la perimetrazione anche del piano di recupero, che inserisce dentro strutture o case o situazioni che sono per se stesse insanabili, per esempio, perché non corrispondono alla normativa delle leggi o di sanatorio o di altre leggi nazionali che possano risolvere quel problema, restano così, indipendentemente dal fatto che stiano dentro o fuori il perimetro. Quindi il problema di attribuire possibilità magiche a perimetri e quindi di fare chissà quale furbizia nell'aggiustamento è una cosa che non ha né logicamente né e soprattutto giuridicamente nessuna validità, perché la cosa è sanabile in sé se ha le caratteristiche di legge, se rientra per tipologia, per epoca di costruzione, per caratteristiche costruttive, se rientra nelle possibilità prescrittive della legge. Altrimenti, che sia dentro il piano o che sia fuori, non fa niente. Le case abusive fuori dei perimetri sono sanabili o no, indipendentemente dal fatto che stanno dentro i nuclei. I nuclei si fanno per fare le opere di urbanizzazione, così i piani di recupero si fanno per poter consentire ai comuni di fare le opere di urbanizzazione, non per sanare le case, perché le case sono sanabili, le strutture sono sanabili o no in base ad altri criteri che non sono quelli della perimetrazione. Mi sembra grosso modo di aver detto tutto, anche se mi sono ripetuto per la centesima volta, poi io mi spiego male, ecco perché molti non mi capiscono. E dunque la possibilità che abbia dimenticato qualche cosa è certa. È per questo che io sono disposto di venire a discutere su questa cosa con chiunque, dove chiunque vuole, e soprattutto quando chiunque vuole, per chiarire fino in fondo questi aspetti, che sono tecnici, sono di tipo amministrativo e sono legati ad iter che stabilisce la legge. Quello, l'ultima cosa che voglio dire è che sarà pubblicata. Ognuno può fare tutte le osservazioni fantasiose o giuridicamente potenti che vuole. Queste osservazioni saranno non solo valutate dal Consiglio Comunale di Cervedere e dalla Commissione Urbanistica, ma anche dalla Regione. E quindi la validità di quello che si dirà, anche in riferimento al punto precedente, la validità di quello che si dice è legata evidentemente alla corrispondenza della legge che è verificata da enti sovraordinati rispetto a quelli del Comune, e quindi il massimo della trasparenza e il massimo della serietà dell'impegno.
Grazie architetto, iniziamo il giro delle repliche, 5 minuti, mi raccomando, Ramazzotti ne ha favore.
Sì, sì, sono brevissimo anche perché l'ora è tarda, ma io mi fermo alla discussione che ha esposto il dirigente, cioè sul piano recupero, non accetto le provocazioni di qualche giovane consigliere perché le faccio sui palchi, no, quando uno non sa dovrebbe star zitto. Perché la storia non è che se uno se l'inventa. Chiedo soltanto alla segretaria comunale di allegare nella delibera sia quanto è stato riportato nel verbale della Commissione Urbanistica, sia questo mio dichiarazione di proprio voglia sul mio procedurale firmato, e non ho niente da dire. Io confermo quello che ha detto il dirigente con la massima serenità, ci siamo consultati, ci siamo confrontati, devo dire senza essere ipocrita, la disponibilità l'ho sempre trovata, io nel mio punto di vista, magari non sono nel suo punto di vista, solo che mi farebbe piacere che in quest'Aula, prima di parlare, io non parlo di commercio, di materie commerciali, perché non sono capace, a volte si apre bocca, si dà tanto fiato, forse si ascoltasse prima il dirigente, forse tanti interventi sarebbero stati superflui. Grazie.
Grazie consigliere Mazzotti, consigliere Travaglia ne ha facoltà, 5 minuti.
Sì, grazie, mi dispiace che Lamberto Ramazzotti termina dicendo confermo quello che ha detto l'architetto. No, perché l'architetto ha detto delle cose non vere. E adesso le tiriamo fuori le cose non vere. Parlava della delibera 99. Non è che quel pazzarello di Travaglia dice è venuto là, dice ha voluto a tutti i costi che io volessi andare a vedere. No, pazzarello di Travaglia, consigliere Travaglia, avendo preso la delibera 99, l'ha presa e l'ha letta. E mo la rileggo davanti a tutti e dice, sì, considerato altresì...
Architetto, per cortesia.
Scusi, architetto, lei ha avuto pure tempo suo, pure troppo, perché poi, secondo me... Questo è per
avanti,
i consiglieri comunali.
5 minuti.
Sì, se non mi interrompe è per i consiglieri comunali, no? Non è che... Allora, considerato altresì che da un'indagine di mercato effettuata all'ufficio urbanistica sono state acquisite agli atti comunali dichiarazioni di disponibilità di altri proprietari alla cessione delle aree, tra questo suscitato interesse in quanto più economica, la proposta dei signori, e non lo dico, XL, che si è dichiarata disponibile alla cessione della propria area in località Acquamatta per circa 8.000 metri al prezzo di 80.000 al metro quadrato, che viene 8 per 8, 64, 640.000 euro. Scusa, lascia perdere. Questi davano 8.000 metri. Io ho letto... Scusa, però fatemi parlare a me. No, perché mi stanno tutti a interrompere. Questi davano 8.000 metri per 640.000 euro. E poi vado a vedere la proposta invece di quell'altra proprietà, che per 6.000 metri, 2.000 metri in meno, chiedevano 927.000 euro. Sarebbero, fateli voi i conti, che siete più bravi di me. Allora, io mi sono fatto due conti e ho detto, aspetta un attimo, siccome che la delibera dice che i due architetti avevano l'obbligo di sentirlo, e non è che hanno portato una delibera e che hanno detto poi... Nella relazione, siccome che questi hanno rinunciato, sono antipatici, non hanno detto niente, hanno portato su una proposta, io ho chiesto come mai, è questa la mia domanda, non è che dice l'insistenza di Travaglia, Travaglia vuole sapere perché i due architetti non sono andati a sentire quella proposta, delle questioni che poi l'architetto dice nella relazione, sinceramente... ce ne facciamo poco, caro architetto, anche perché è vero che avete trovato un gallinaro abusivo, ma vi siete dimenticati di guardare in quell'altra area quanta urbanizzazione c'è, che non so se è abusiva. Io mi aspetto che adesso l'architetto, che è stato così solerte, che è andato a vedere quell'area, che ha trovato un gallinaro da abbattere, che vada a vedere anche quell'altra area, caro architetto, e mi dica se c'è qualche cosa da abbattere, non lo so, non lo so. No, no, io dico non lo so. È una domanda che faccio.
Per
è, una,
sia,
no,
come
è una domanda che faccio. Dato che si è visto un'area, vediamo pure quell'altra. E poi naturalmente magari si dice no, sta tutto a posto. Ma un'altra cosa che non è vera, che lei ha detto, che il Comune non si era preso l'impegno economico. E allora io le leggo la delibera che è stata approvata, che dice propone di assumere formale impegno di assicurare il finanziamento del programma nella misura minima del 14%. Che cosa è questo, l'impegno economico o no? Me lo dica, lo ripeto un'altra volta, perché siccome che io non sono capace, lei dice non si sa spiegare. Probabilmente so io che non mi so spiegare. Allora lo rileggo. Assumere formale impegno ad assicurare il finanziamento del programma nella misura minima del 14%. Poi quando vado qui alla fine ridice la presente deliberazione nell'assunzione formale dell'impegno assicurare partecipazione finanziaria alla realizzazione nella misura minima del 14%. Delibera 99 che ha menzionato lei. Ecco perché lei non dice la verità. Oppure ne dice una parte. È meglio, ne dice una parte. Comunque, indipendentemente da questo, non è che il Partito Democratico, dice è strano che il Partito Democratico, cara Costantini, dice c'ha una posizione strana. Il Partito Democratico non ne fa una questione di forma, scusate, non ne fa una questione di progetto, ne fa una questione di forma. Noi abbiamo sempre non accettato la forma in che modo si è venuto. E questo lo sai che cosa significa? Significa che non sono state rispettate le regole. E tu per prima, cara Anni, non rispetti il tuo ruolo. Perché tu sei stata eletta per scegliere, per programmare. E tu hai detto abbiamo scelto, non è vero, l'ha scelto la Giunta. Tu non facevi parte della Giunta, tu facevi parte del Consiglio Comunale. Ti saresti dovuta indignare a dire fermi, aspetta a me consigliere comunale decidere dove, come e quando. E invece no, non l'hai fatto. E oggi mi viene a dire il Partito Democratico è una posizione strana. No, la posizione strana ce l'hai tu, che hai delegato alla Giunta, hai delegato alla Giunta un ruolo che ti competeva a te istituzionalmente.
Consigliere Travaglia,
sì,
vado a concludere,
vero,
che è già sforato,
sì,
due minuti.
È vero. Solo un'ultima risposta. Attenti, cari contadini, non abbandonate i terreni che invece mettono la social housing, perché a sentir dire quello che ha detto Impronta dice eh no, il terreno era abbandonato, lavorate i terreni perché invece trovate sopra vi ci trovate sopra un investimento urbanistico senza che voi lo volete. Ma ci stiamo a prendere in giro? Ma ci stiamo a prendere in giro? Dice no, il terreno era abbandonato. Tu stai accusando che i proprietari di quel terreno lo tenevano abbandonato, così ci si è trovata la possibilità di mettere la social housing. Ma no, io sono un po' tardo, mi dispiace. Poi si vede, no? Poi si vede.
Concluda
poi si vede
quanta
incidenza
Travaglia,
da uno all'altro. Allora. Le cose bisogna capirle. Le cose bisogna dirle.
Consigliere Travaglia,
le cose bisogna dirle, no capirle. Bisogna dirle, no capirle. Allora, no, io
chiuda,
ho capito bene. Ho capito
consigliere.
Bene. Allora io credo e termino che questo progetto. No, la perimetrazione non c'è niente a che vedere, la perimetrazione per la salvaguardia del Tirsegna non c'è niente, non ci prendete in giro, non ci riuscirete a prenderci in giro, voi avete fatto questa perimetrazione per portare dentro un'area che se no stava in un'area agricola, non ci prenderete in giro, prendetevi la responsabilità di dire, noi siccome che quell'area agricola non la potevamo utilizzare, come dice il programma, come dice il programma, e allora abbiamo fatto questa operazione, ma non ci prendete in giro.
Grazie consigliere Travaglia, chi altro vuole replicare? Consigliere Ferri, poi Impronta. Ferri.
Grazie. Avevo fatto prima una domanda all'assessore all'urbanistica, ma non ho avuto risposta neanche al dirigente. Se era stato fatto un bando per scegliere quell'area e soprattutto quanto costa alle casse comunali. Quell'area, ricordo, un terreno agricolo, ex Ente Maremma. Se si può sapere, grazie.
Consigliere Impronta. 5 minuti, Replica del consigliere Galli.
Grazie Presidente, me la metta come replica, tanto va benissimo. Avevo chiesto all'assessore, diciamo, sulla struttura, diciamo, del disegno della perimetrazione, non era riferito all'area della social housing, era alle altre aree, se c'era un motivo, diciamo, tecnico per cui avrebbero dovuto esserci o avrebbero anche potuto non esserci. Questa era la semplice domanda. Cioè... piano di recupero è perimetrato con questa asola dove alla parte, diciamo, circa questa c'è la social housing. Lei ha risposto dicendo che questa non poteva essere tolta perché giustamente altrimenti, ma la mia domanda non era riferita a quest'area qui ma all'area precedente, quindi se non so se poteva essere fatto in quest'altro senso, solo per capire, cioè una semplice risposta.
Piano di recupero. Grazie consigliere. Consigliere Impronta.
Ma il concetto che volevo esprimere io, per cui c'è stata la discussione sulla conoscenza o meno di quell'area, è perché il Tirsenia è un'area appunto molto particolare, appunto ripetiamo, no? Gli atti d'obbligo, comunque è un'area che è stata costruita in momenti diversi, io mi ricordo che quando si faceva una zona, un lotto residenziale, no? Poi si passava un altro, prima che si passava quel lotto veniva spianato, cresceva un campo da calcio momentaneo che durava un'estate perché poi l'anno dopo veniva costruito. Quindi se vuole, con Facebook uno può riprendere tutti i contatti dell'epoca e sono stati fatti tornei di calcio su ogni campetto che veniva fatto per la spianata di terra, per la spianata di terra, prima all'Ollandia, poi al Verdazzurro, poi sotto il Valentina Primo. Lei magari non faceva sport e non se lo ricorda,
allora,
ci sono se cresciuto.
Dobbiamo fare il dibattito
io ci sono,
così, allora,
io, ci sono, io ci sono cresciuto,
consiglieri,
io ci sono cresciuto in quell'area, quindi le dico che l'unico, come pure per esempio nella zona dell'attuale asilo, lì stessa cosa, c'era un campo da calcio che è durato un'estate perché poi ci si è costruito, quindi il Tirsenia è un'area molto particolare perché essendo un'area residenziale che messa a posto nelle strade e nell'illuminazione è comunque un'area residenziale che ha anche una sua caratteristica architettonica, insomma, e il paradosso è che in realtà non ha delle aree verdi. E il riferimento prima alle aree agricole è che quelle aree agricole attuali che si trovano attualmente come destinazione d'uso agricolo, in realtà quindi quello che io voglio dire è che è una constatazione che laddove ci sono delle aree agricole ad oggi sono delle aree, appunto dicevo, cioè abbandonate nel senso ci cresce l'erba spontaneamente, le persone ci portano i cani e il paradosso è che in un'area come il Tirsenia residenziale non ci sia del verde fruibile per le persone anziane, per i bambini, c'è il campetto che è rimasto quello giù al Verdazzurro dove c'è rimasta in piedi mezza porta, quella c'ha l'età mia perché quella era un campo da calcio, no? Quindi
scusate, consiglieri,
quindi
allora, spengiamo i microfoni, lasciamo perdere.
Io spengo i microfoni. Che voi avete la qualità della vita dei cittadini, no? Questo è l'interesse che voi avete per la qualità della vita dei cittadini, quindi va attaccate.
io lascio perdere, spento tutti i microfoni, sono spenti i microfoni. Io aspetto, aspetto. No, aspetti i microfoni, mi dispiace. Non si cade tra di voi, io aspetto i microfoni. Secondo me, così. Ma io ho detto, che devo fare? Io posso ammazzare, io posso mettere la cosa.
Riccardo Ferri,
non hanno,
allora, scusate,
non hanno una zona, non hanno una zona, non hanno una zona, i cittadini del Piezzenia non hanno una zona
scusate,
che possono fruire. Quindi questo piano di recupero, se voi l'aveste letto, no?
Il
piano di recupero, se l'aveste letto, invece di porre domande qui, studiatevela a casa. Prevede delle zone a che hanno queste finalità. Quindi il mio riferimento alle aree agricole era questo. Ma voi non le conoscete quelle zone.
Anni, 50 anni ancora stanno a fare
l'Alberto l'ha progettate, ma poi non c'è più passato, quindi evidentemente non le conoscete. Voi...
Basta, io. Sospendo il Consiglio Comunale d'Autorità, io. Ah, meno male. Allora.
Insomma, mi permette di conoscere.
Chi altro vuole intervenire? Se no andiamo a votazione. Allora chiudo con il sindaco e si va a votazione. Sindaco, prego, a facoltà.
Io cercherò di essere rapido, però un paio di passaggi sono costretto a farli. Intanto perché ho sentito, forse ho sentito male, forse non ho sentito bene, l'intervento del consigliere Travaglia che diceva seppure stasera stiamo approvando un piano di recupero non dobbiamo nascondere che è legato a iniziative social housing. Mi sembra che l'intervento iniziale di questo punto che ho fatto io ribadiva proprio questo. Non mi interrompa consigliere, volevo essere chiaro, siccome è una proposta che viene in questa assise sotto l'egida dell'assessorato che rappresento. No, quindi no, però ci tengo, scusate, sono stanco e manca pochissimo, ha chiuso il consiglio, vi chiedo solo un po' di pazienza. Ci tengo a specificare che il progetto che approviamo questa sera, progetto di piano di recupero, importantissimo, e che indipendentemente dall'esito che avrà il finanziamento del social housing resterà valido, quindi gli standard reperiti, gli interventi resterà valido. Ci tengo a ribadire, perché anche su questo voglio essere chiaro, che stasera non stanziamo le risorse per fare quegli interventi di riqualificazione, quindi non stiamo approvando un atto che risolve i problemi del Tirsegna subito, è un perimetro e un riferimento degli standard. Terza cosa chiara e importante, che poiché è in corso un progetto per la realizzazione di un social housing che riteniamo importante, perché non vi posso nascondere che tra i tanti cittadini che vengono a parlare col sindaco il 90% dei cittadini vengono per due motivi, per il problema del lavoro e per il problema della casa. Questi sono i due problemi principali su cui vengono i nostri cittadini. Abbiamo aumentato di quasi il 60% gli stanziamenti dei servizi sociali, abbiamo tra l'altro lanciato in questi giorni anche una campagna per chiedere ai cittadini chi vuole di dare il 5 per 1000 al Comune, e ci tengo a sottolineare che il 5 per 1000 dato al Comune può essere usato solo per i servizi sociali, non è che ci possiamo comprare i palloni da calcio, quindi è un'iniziativa che ha quella finalità. Quindi ritengo che questo intervento abbia un suo fine. Il consigliere Travaglia mi trova d'accordo su alcune considerazioni, perché benché lui mi ha sempre ricordato di essere stato in giunta come vice sindaco quando è partito questo procedimento, ma su questo abbiamo tante volte avuto modo di discutere, ricordo che nonostante io sono stato uno di quelli che l'ha approvato perché ritenevo che la presenza delle case popolari era un processo fondamentale, l'intervento iniziale, molto più invasivo, non convinceva al 100% neanche me. Nonostante per motivi di emergenza cittadina l'avessi sostenuto, oggi che il finanziamento è stato ridotto e l'intervento è stato di gran lunga ridotto, credo nelle dimensioni quasi del 50%, ho un altro approccio sul problema. Voglio dire anche un'altra cosa in conclusione, non è vero, non so se ha detto il consigliere Ferri o il consigliere Travaglia, che il Comune si impegna in questa iniziativa con delle risorse. No, il Comune deve, qualora il procedimento andasse in porto, prevedere uno stanziamento che può essere da un minimo del 14% a un massimo di una cifra più alta. Al 20, bravo consigliere Travaglia. Siccome, però qui andiamo a sconfinare su un altro terreno, però faccio un'anticipazione, siccome il Comune non avrà queste risorse e non potrà fare questo investimento, sarà necessario che trovi delle forme diverse per finanziare questa iniziativa, non ultimo il fatto di utilizzare gli stessi affitti che entreranno per le abitazioni di social housing magari a favore di chi realizzerà l'intervento. Questo lo dico perché, a testimonianza della buona fede di quanto sto dicendo, non troverete né nel bilancio dello scorso anno né nel bilancio di quest'anno un capitolo che porta quella posta. E sapete tutti che il Comune non può prendersi un impegno se non individua un capitolo. Entro nella risposta che invece mi ha fatto il consigliere Ferri. Il costo dell'area intanto non è a carico del Comune, ma è sempre a carico del finanziamento, no? È importante. E la commissione regionale, che dovrà entrare nel merito del progetto, ha l'onere e l'obbligo di valutare tutti i costi, compreso quello del valore, che può stare soltanto all'interno di una certa forbice. Quindi la cifra, che è molto alta, è vero, che è indicata nel progetto, dovrà essere confermata dalla Regione Lazio prima dell'erogazione del finanziamento. Questa la possiamo vedere subito? Quanto? Credo che sia di meno a seguito della decurtazione. Sarà? Intorno ai 600.000 euro. Ok? Intorno ai 600.000 euro. Cifra che, ribadisco, deve essere verificata dalla Regione Lazio. Questo per dire, perché sono loro che devono garantire la congruità. Non so quanto sia. Non so quanto sia. Chiudo dicendo che la... No, non ho capito, mi chiedeva il consigliere Galli perché, se non ho capito male la domanda, se perché accanto alla fetta di terra semplicemente contenente il social housing c'è anche stato preso un altro pezzo. Ora io, no, allora non l'ho capita. Allora, se sia tecnicamente obbligatorio o meno non lo so, io le posso... Se era obbligatorio non lo so, io le posso dire qual è la mia scelta. Potrebbe anche essere, poteva, io che, però le spiego perché. Lo spiego a chi ci ascolta allora. L'unico segmento di terra che poteva essere escluso era quello contenente attualmente impianto sportivo. Ora, se noi stiamo facendo una perimetrazione su un quartiere, non vedo nessun motivo logico, urbanistico, ma neanche di altra natura, per escludere un settore che sarà un ettaro, due ettari, non so quanto possa essere, dentro, adiacente a un quartiere che tra l'altro ospita un'attività. Quindi non lo vedo, non è che dice è prospiciente un altro quartiere, dietro non c'è niente, quindi non c'è motivo per escludere quell'angolo, ok? Mentre le aree che si trovano a valle di quella striscia di terra lungo via Morlacca verso il fosso sono state escluse perché erano anche precedentemente indicate come aree su cui fare la 167. Quindi diciamo questo era il motivo per cui c'era questa cosa. Visto che concludo per andare al voto, dico, mi permetto di fare una cosa che mi sono scordato da inizio della serata e mi perdonerete se lo faccio a quest'ora, non ho fatto, visto che è stato protagonista di questo punto, gli auguri al consigliere Impronta, che è diventato papà da pochi giorni e che quindi insomma questo è un augurio a lui e la neo arrivata Giulietta. Avrei dovuto farlo prima. E alla signora Francesca, scusate se ho colto questa occasione.
Allora, grazie comunque.
Ovviamente allora, esprimo parere favorevole a tutti gli emendamenti.
Andiamo a votazione e prima votiamo gli emendamenti, li leggo con i relativi pareri ovviamente.
Allora, il primo emendamento è quello proposto dai consiglieri di Anno Zero. Nell'emendamento si propone di destinare il lotto distinto in catasto al foglio 47, particelle 13P, 222P, della superficie metri quadri 4.409 a standard urbanistico, servizi pubblici e parcheggi, invece che ad area residenziale da sottoporre a convenzione. Il parere tecnico, il contenuto tecnico dell'emendamento si configura come aumento delle aree a standard e servizi, per tale motivo si esprime parere favorevole all'accoglimento dello stesso e alla conseguente variazione delle norme tecniche di attuazione del PDR laddove ci si riferisce alla proposta di destinazione d'uso dell'area in oggetto. Chi è favorevole? No, no, ho finita la discussione.
L'emendamento appunto di un'esercitazione.
No, lo emenda al Consiglio.
Non è emendato. Voglio dire però, io...
È in votazione, no.
No, vabbè, la
è un emendamento che deve essere votato dal Consiglio. Allora, chi è favorevole? Chi è favorevole all'emendamento? Chi si astiene? Chi è contrario? Emendamento... Allora passiamo al secondo emendamento, proposto dal consigliere Impronta, scusate, che si articola in una serie di modifiche di integrazione alle norme tecniche di attuazione, emendamento 1 propone modifica del periodo di seguito riportato, il piano non può. Articolo 24, pagina 9, il piano non pone vincoli particolari per la localizzazione dei volumi edilizi purché ricadono all'interno della zona edificabile, né per gli spessori e dimensioni del corpo di fabbrica. Nel seguente modo, il piano non pone vincoli particolari per la locazione dei volumi edilizi purché ricadono all'interno della zona edificabile e purché il distacco dal filo stradale non sia inferiore a metri 10, né per gli spessori e dimensioni del corpo di fabbrica. Parere tecnico, si può fare utile riferimento a quanto disposto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 1444 del 2 aprile 1968, articolo 9, senza che lo leggo tutto, non male. Parere com'è qua? Però non... Sì, il parere non è cioè, non
il problema, scritto. Sì, perché il problema del consigliere era quello di stabilire obbligatoriamente per tutte le costruzioni un distacco di 10 metri dalla strada. Allora questo però dal punto di vista procedurale è possibile che crei per qualche condizione una impossibilità del distacco. Allora io dico, siccome c'è la legge nazionale, c'è questo decreto ministeriale che stabilisce i distacchi in funzione della larghezza stradale, e li sintetizzo così, 5 metri per strade fino a 7 metri di larghezza. 7,50 metri per lato per le strade che vanno da 7 a 15 metri e 10 metri per lato per strade superiori a 15 metri. Questa è legge nazionale. Quindi io dico, forse far riferimento a questa ci mette anche in condizioni, diciamo, di
quindi non è favorevole questo parere.
Ah, ecco, in questo senso no. Diciamo, proponevo di sostituire, se il consigliere, proponevo di sostituire questa obbligatorietà di 10 metri per tutti con la indicazione del decreto ministeriale nazionale.
Ok, allora chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessun contrario, un astenuto. Secondo emendamento propone modifica del periodo di seguito riportato, articolo 25, pagina 10. Sono sconsigliati i balconi. Allora, articolo 25 pagina 10 B, aggetti e rientranze, sono sconsigliati i balconi in aggetto ed i progetti architettonici dovranno preferibilmente prevedere soluzioni con loggiati. nel seguente modo: articolo 25 pagina 10, aggetti e rientranze, i progetti architettonici dovranno prevedere soluzioni con loggiati. Il parere tecnico, in genere tale condizione è espressa solo come orientamento di preferenza progettuale nella previsione delle caratteristiche architettoniche dei nuovi fabbricati. Tale condizione non ha effetti di carattere urbanistico ed il suo accoglimento non cambia le condizioni dei parametri e o indici. Il parere può essere favorevole. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Due astenuti? Un astenuto. Non scherzate, eh. Emendamento 3 propone modifica del periodo di seguito riportato, articolo 25, pagina 10, copertura e volumi tecnici, le coperture saranno preferibilmente a tetto. Nel seguente modo, copertura e volumi tecnici, le coperture saranno a tetto. Parere tecnico vale quanto già espresso per il precedente emendamento, quindi parere favorevole. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto. Quarto emendamento propone modifica del periodo di seguito riportato, copertura e volumi tecnici. I volumi tecnici dovranno possibilmente essere contenuti all'interno delle falde del tetto e non saranno computati ai fini della cubatura ammissibile se di altezza interna non superiore a metri lineari 2,20. Nel seguente modo, copertura e volumi tecnici. I volumi tecnici dovranno essere contenuti all'interno delle falde del tetto e non saranno computati ai fini della cubatura ammissibile se di altezza interna non superiore a metri lineari 2,20. Parere tecnico, riferimento a quanto in merito già stabilito dal vigente regolamento edilizio comunale all'articolo 58.3 sottotetti e all'articolo 93 calcolo della cubatura. A me sembrerebbe... Ecco.
Il problema è questo, praticamente l'emendamento che propone il consigliere Impronta sostanzialmente è contenuto in parte in quello che già noi prevediamo nel nostro regolamento edilizio, sia all'articolo 58 per quanto riguarda i sottotetti, sia all'articolo 93 nel calcolo della cubatura, laddove il regolamento edilizio comunale è più ampio della proposta. Quindi allora forse conviene, siccome quanto tu proponi è già contenuto negli articoli del regolamento edilizio, solo che il regolamento edilizio è, diciamo, più ampio e dettagliato rispetto ai sottotetti e rispetto ai volumi tecnici. Io quindi propongo di far riferimento al regolamento edilizio che già abbiamo, perché è comprensivo non solo di questo ma anche di altri aspetti che qui non sono.
Bene, allora chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto. Adesso passiamo al punto all'ordine del giorno così come emendato. Adozione del piano di recupero del comprensorio di Irsenia e aree limitrofe. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, sindaco.
Allora, io so che è tardi e che i consiglieri sono molto stanchi, mancano solo due punti che consistono nel ricevere le osservazioni fatte dai cittadini su due attività urbanistiche. Sono punti già discussi, chiedo al Consiglio lo sforzo di fare questi due punti prima di chiudere l'assise. Grazie.
Allora, andiamo avanti col Consiglio Comunale. osservazioni alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 35 del 19 settembre 2013 di adozione della variante urbanistica al piano regolatore per le aree agricole ex Roma. Quindi è il punto numero 3.
Allora, scusate consiglieri, sarò rapidissimo, il punto è già noto. Abbiamo approvato qualche tempo fa in quest'Aula una variante urbanistica che serviva a uniformare le aree urbanistiche della cosiddetta zona ex Roma alle altre aree del piano regolatore. Di fatto i due cambiamenti fondamentali erano il passaggio da 5 ettari a 3 ettari del lotto minimo di edificazione e l'indice che da 0,01 metri cubi su metro quadro passava a 0,01 metri quadri su metro quadro. In pratica un risultato amplissimo per il valore sia di quelle aree sia di quelle zone, che riguarda circa 800 ettari. Abbiamo approvato l'atto in aula, punto 3, l'ex punto 3. Abbiamo approvato il punto in aula, come tutti i procedimenti urbanistici è stato pubblicato, nel periodo di pubblicazione è pervenuta una sola osservazione e oggi siamo qui per votare l'osservazione. Come sapete, una volta che l'osservazione sarà votata, il punto andrà in Regione e dopo che la Regione avrà fatto il procedimento di istruttoria, verrà, insomma, tornerà e sarà operativa nel nostro territorio. Vorrei dire che l'osservazione che è pervenuta, che trovate allegata alla delibera, l'unica osservazione, è stata presentata dai richiedenti Andrea Ridolfi e Simona Ridolfi e arriva questa osservazione con un parere negativo da parte istruita, diciamo, dal punto di vista tecnico, un parere negativo per un semplice motivo, non perché l'osservazione sia sbagliata o perché non abbia un contenuto rilevante, ma perché non è legata all'atto. Cioè un'osservazione che parla dei piani di recupero su quella zona e non è legata all'atto che abbiamo approvato l'altra volta, non è pertinente. Io faccio due considerazioni. La prima è che, l'abbiamo già detto e quindi colgo lo spunto per dirlo oggi, l'amministrazione precedente ha avviato un percorso sui piani di recupero, in larga parte, come sapete da me, non condiviso nei contenuti, ma condiviso nel principio, quindi diciamo, l'osservazione che ci arriva è anche uno spunto per riapprofondire magari in quell'area se ci sono delle zone che meritano di questo tipo di intervento. La seconda cosa è che è noto a tutti, ma lo ribadisco magari anche per chi ci ascolta da casa, che le osservazioni, anche quelle bocciate, verranno comunque trasmesse alla Regione Lazio, come è previsto, e il Comitato ha la libertà di approvare delle osservazioni anche che il Comune ha bocciato o viceversa, insomma non è la prima volta, però oggi l'Assise non ha proprio lo strumento per poterla approvare, visto il modo in cui è stata istruita, quindi insomma chiedo di rigettarla e poi invece di approvare il punto complessivamente, insomma. Grazie.
Ramazzotti?
No, dimostrare la serietà nostra, quello che avevamo detto, non c'avete il numero, abbiamo detto di tenerlo tanto per dirlo, no? Mi apro una piccola Renzi, mi dispiace, io avevo promesso in un accordo con il Presidente del Consiglio che sulla storia del Tirsegna l'avevamo studiata, mi devo astenere anch'io e ho detto che ho condiviso il percorso, però certe affermazioni no, però mi dispiace perché l'avevamo studiata insieme a Corsomando, avevamo detto la verità e lui giustamente mi ha detto una cosa che c'ha ragione, però io davanti... No, ma io ho condiviso il fatto, ma tanto il percorso è sbagliato, verrà bocciato, non c'è dubbio. Tornando a questo punto, è chiaro che quel tipo di osservazione non c'entra nulla con la ex Roma. Addirittura io un giorno ho chiamato il sindaco che ha provveduto, c'era un manifesto in giro, il giorno di X, allora si terrà un incontro tra gli abitanti della zona con il geometra incaricato dal comune per nuove comunicazioni importanti ex Roma. Ho chiamato il sindaco e ho detto, ma che hai assunto qualcun altro? Mi ha detto, ma che sei scemo? Dice, ma fai sapere. E ha provveduto a mettere su internet, e qui qualcuno si è definito incaricato dal comune, dice, hanno un sacco di stupidaggini su quella zona, erano volantini. Ecco. Sì, so tutto quanto appena ho detto. Però io adesso, finita questa osservazione, il ricorso è improponibile perché non c'entra niente, però voglio dire una cosa, io credo che ci dobbiamo prendere l'impegno, noi come consiglieri comunali, su quella zona, la pineta di Statua, di far presentare ai privati in consorzio un piano di recupero di iniziativa privata Io credo che se vogliamo veramente dare una definizione a quella zona, non come comune, perché io piani di recupero comunali lì so privati pochi, io credo che se l'amministrazione, mi piacerebbe sentire anche il parere di qualcuno della maggioranza, senza che consultate Pascucci prima, siate un po' autonomi, no? Se qualcuno che mi possa dire se siamo d'accordo, se siete d'accordo, affinché i privati, è uno strumento che possono fare, poi sarà un piano di recupero di inserita privata, non pubblico, di quella zona, la pineta di Stato, rimasta fuori con quelle case così. Quello rientra nei requisiti, però non pubblico, piano di recupero di iniziativa privata, no, non c'entra, no. Ho legato questo, architetto, perché quella osservazione dei Ridolfi è improponibile, non c'entra nulla con quella cosa. Dice, come si fa in un incontro che abbiamo fatto noi, no, non noi con 23, noi con i nostri 2-3 mila elettori, no? E come si fa a sistemare quella cosa? Noi abbiamo suggerito che presentate un piano di recupero di iniziativa privata e poi è previsto come legge, ma se non lo presentano mai... Se questi non lo sento mai, l'amministrazione non può valutare mai niente, no? Questo il mio era uno sprono a dire alla gente, non vi illudete di questi foglietti, usate uno strumento serio, una legge seria per arrivare al percorso, punto. Io sono d'accordo che il ricorso è improponibile.
Consigliere Travaglia.
Grazie Presidente, molto veloce. Ma io non credo che questa sera dovremmo parlare dei nuclei sorti spontaneamente, anche se poi è un argomento che prima o poi bisogna riprenderlo. Io mi ricordo partecipai a un bel dibattito dove, se non sbaglio, uno dei relatori era proprio l'architetto Ferrante a Casa Grifoni a Sala Ruspoli, vero? C'ha ragione, uno dei tre era proprio l'architetto Ferrante, dove ci diedero delle indicazioni su quel pacchetto presentato, pure su quella proposta da portare in Consiglio Comunale, e quindi probabilmente quelle proposte vanno un po' riprese e viste se c'è qualche piano che merita di essere valutato e, perché no, magari di essere sistemato. Mo non lo so se adesso c'è qualche piano, lo vedremo. Invece volevo dire due parole sulla questione legata all'ex Roma. Io non partecipai a quel dibattito e a quella delibera perché era assente. Probabilmente non avrei votato a favore, ma non per qualche cosa, perché già ho partecipato qualche anno fa a una fac simile di una delibera del genere con l'amministrazione Rossi, e io avevo la sensazione che quella delibera non sarebbe stata mai approvata dalla Regione. Era più all'epoca uno spot elettorale per chi la presentò, poi andò alla Regione e la rimandò indietro. Perché? Perché noi, bene o male, proponiamo una variante. Allora mi domando, è una variante quella là, no? di norme, no? Allora dico, la Regione Lazio gli abbiamo chiesto il finanziamento per fare il nuovo piano regolatore generale, e poi subito dopo gli diciamo, approvami comunque, in attesa che faccia il piano regolatore generale, questa variante. Ho la sensazione che questa delibera faccia la stessa fine di quell'altra. Speriamo di no. Perché? Perché poi noi a quei cittadini un certa risposta gliela dobbiamo dare, perché sono stati bene o male accantonati, oppure non accantonati, trattati male, perché nel nostro territorio ci siamo trovati figli e figliastri. Però ho la sensazione che la risposta della Regione Lazio non può essere altrimenti che fate il nuovo piano regolatore generale e metteteci la cubatura che pensate in tutto il territorio, perché adesso chiedere una variante quando ormai abbiamo dichiarato che il piano regolatore generale è terminato, ho la sensazione che non l'accettino. Comunque, chiaramente io so dell'idea di quello che diceva Lamberto, che questa, no, l'ho detto pure io, non è perché lo diceva Lamberto, che questa osservazione non c'ha niente a che vedere con quello che la delibera proponeva, e quindi questa osservazione va dichiarata irricevibile. E naturalmente però apriamo anche un altro aspetto su quelle questioni che appunto diceva Lamberto Ramazzotti. Grazie.
Grazie consigliere Travaglia. Consigliere Galli.
Grazie Presidente per la parola. No,
concordo sulla irricevibilità della osservazione, anche al di là del parere della regolarità tecnica emesso dal dirigente dell'urbanistica, comunque rappresenta un buon motivo per tenere in considerazione tutti quei nuclei, seppur comunque sorti spontaneamente, disseminati sul nostro territorio ai fini del recupero. Credo che lo meritino come l'hanno meritato. Grazie per questa volta, consigliere Lamazzotti. No, dicevo, l'invito è a recuperare questi nuclei sorti spontaneamente laddove sia possibile tecnicamente lecito. Concordo sull'interpretazione che dava il consigliere Lamazzotti sullo strumento urbanistico di un piano di recupero di iniziativa privato, perché non deve pesare ovviamente sulle casse pubbliche. Credo che sia l'invito per consigliere De Angelis, dopo la barbara figura che ha fatto questa sera, abbia il coraggio di stare in silenzio. Almeno la sta zitto. Richiami all'ordine il consigliere De Angelis.
Perché tanto è sempre la stessa cosa, continui, consigliere.
Quindi credo che l'invito sia questo che debba essere colto da questa osservazione. Mi piacerebbe sentire, ecco, che cosa ne pensa qualche membro come lei, consigliere.
Consigliere Galli, per cortesia, chiuda il suo intervento.
Anche altri consiglieri di maggioranza, grazie.
Allora, consigliere Lamazzotti, prendiamo posto? C'è qualche altro intervento? Allora.
Condividiamo quanto espresso dal consigliere Galli.
Anche se ci sono stati interventi dove in pratica questa osservazione sembrerebbe irricevibile, comunque deve essere messa a votazione. Allora, è l'osservazione alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 35 del 19 settembre 2013 di adozione della variante urbanistica al PRG per le aree agricole ex Roma. Chi è favorevole? Aspetta, chi è favorevole all'osservazione? Certo, è normale.
No, alla voce dell'osservazione.
No,
accoglie.
Certo, no.
Perché ho detto un'altra cosa,
scusate. Ad accogliere l'osservazione. Allora, va bene. Chi è favorevole ad accogliere l'osservazione? Chi è favorevole ad accogliere l'osservazione? Chi è contrario? Chi si astiene?
Ferri e Galli.
Hai detto che è proponibile. Poi abbiamo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Prego, sindaco.
Scusate, consigliere, scusate, il prossimo punto è uguale a questo e non ci sono osservazioni, quindi no, votiamo? Cioè, votiamo le singole osservazioni contenute come abbiamo sempre fatto e poi votiamo il punto che dice che le osservazioni erano quelle così come discusse dal Consiglio. Quindi io ritengo che vada fatta un'altra votazione. Però forse sbaglio. Posso leggere il testo del deliberato? Si propone di deliberare, per le motivazioni espresse in narrativa, di dare atto che la delibera è presentata un'unica osservazione, di respingere l'osservazione, poi ci sono altri due punti che non abbiamo votato, di dare mandato al dirigente del settore urbanistica per quanto... Allora se abbiamo votato l'atto così completo dovevamo votare favorevoli perché già nel testo del deliberato c'è scritto di respingere l'osservazione, quindi abbiamo sbagliato il voto, io ve lo dico. Io mi sono spiegato male, io dico che o votiamo l'atto così e allora dobbiamo votare i positivi per respingerla. Allora scusate, chiedo al Presidente di rifare la votazione precedente perché è stata formulata male e chiedo di mettere al voto questo deliberato che è respingere l'osservazione confermando nel merito le motivazioni espresse dalla Commissione Consigliare Urbanistica a verbale della seduta 13/3/2014, dare mandato al dirigente del settore urbanistica per quanto di competenza per tutti gli adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto per l'inoltro dello stesso alla Direzione Tecnica Urbanistica Regione Lazio di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Chiedo allora quindi questo... di annullare la votazione,
ecco,
di prima,
chi è favorevole a questo atto?
Quindi chi voterà favorevole contro
sì,
lo
sì. Chi è favorevole a quest'atto? Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno.
Ultimo punto esattamente uguale al precedente, soltanto relativo all'altra delibera urbanistica, quella che consentiva nella zona 2 Contermini, quindi nella parte alta di Cerveteri, di trasformare la destinazione d'uso dei locali al pian terreno in commerciale per chi voleva fare questo cambio.
Bene.
Non sono pervenute osservazioni, quindi dobbiamo votare la presa d'atto che non sono pervenute osservazioni e dare mandato al dirigente. Quindi anche in questo caso chi è favorevole deve votare a favore. No. E l'atto è già previsto l'immediata esecutività.
Bene, allora
un piccolo intervento.
Leggo prima, poi dopo si apre il dibattito. Allora, integrazione delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato, zona di ristrutturazione a due con termini del piano regolatore vigente, presa d'atto che non sono pervenute osservazioni. Ramazzotti.
Benissimo. Siccome l'altra volta nella votazione. E mi sono fatto anche delle inimicizie, ma uno quando dice il suo pensiero libero se le fa, poi subì anche il denuncio. Io stasera voterò questo atto completo, però tanto, ricordo una cosa al dirigente, dove sta l'urbanista impronta, eccolo. Ricordo una cosa, che il piano particolareggiato della nostra zona 2, dopo 12 anni, ha seguito un iter e ci abbiamo le planimetrie dove ogni tipo di immobile dice che intervento possiamo fare. Dove possiamo fare demolizione, non è che noi con un atto cambiamo il piano particolareggiato, qualcuno se no si illude, qualcuno che mi ha attaccato pensa che si illude perché il nostro piano particolareggiato fissa in quella casa puoi fare demolizione, in quella casa di piano e quella cambio destinazione, quello che deliberiamo se contrasta con il piano approvato dalla regione non puoi farlo, grazie, ogni modo io voto a favore.
Allora, chi è favorevole a quest'atto? Chi è contrario? E chi si astiene? Due astenuti. L'atto è passato, il Consiglio è finito, buonanotte a tutti.
Buonanotte.